Buongiorno. Luperi Giovanni, avvocato di Bugno e Marzaduri. Gratteri Francesco, avvocato d'Ascola e Corini.
Buongiorno.
Caldarozzi Gilberto, avvocato Corini, Così Ferri Filippo, Cicimarra Fabio, Dominici Nando, avvocato Raimondo e Mascia. Non c'è nessuno. Possiamo mettere l'avvocato Romanelli in sostituzione, però poi arriverà, penso. Morto la Spartaca, avvocato Gazzolo e Iunca. Di Sarro Carlo, avvocato Giacomini e Iunca. Mazzoni Massimo, avvocato Usai. Cerchi Renzo, avvocato Corini. Di Novi Davide, avvocato Corini e Daniele. Canterini Vincenzo, avvocato Romanelli, Silvio e Rinaldo. Fournier Michelangelo, avvocato Romanelli. Basili Fabrizio, avvocato Romanelli. Tucci Ciro, Lucaroni Carlo, avvocato Romanelli. Zaccaria Emiliano, avvocato Porciani. Mettiamo sempre l'avvocato Romanelli in sostituzione. Beh, arriverà probabilmente. Cenni Angelo, Ledoti Fabrizio, Stranieri Pietro, avvocato Porciani. Compagnone Vincenzo, avvocato Romanelli. Lucera Massimo, Panzieri Maurizio, avvocato Romanelli. Troiani Pietro, avvocato Biondi Zunino. Burgio Michele, avvocato Cibien. Non c'è. Ah, ecco, non lo vedo. Gava Salvatore, avvocato Corini e Marzaduri. Fabrocini Alfredo, avvocato Cola e Biondi. Fazio Luigi, avvocato Perugini e Battagliese. Mettiamo sempre l'avvocato Romanelli in sostituzione. Di Bernardini Massimiliano, avvocato Lauro, avvocato Biffa. Non c'è nessuno? Ecco. Allora lo diamo presente, anche se dietro la vetrata. Vabbè. Per il responsabile civile c'è l'Avvocatura dello Stato e le parti civili. Avvocato Agustoni, avvocato Bigliazzi, avvocato Bonamassa, avvocato Cafiero, avvocato Canestrini Nicola e Sandro, avvocato Caruso, avvocato Cavallo, avvocato Conti, avvocato Costa, avvocato Crisci, avvocato Dadabbo, avvocato D'Agostino, avvocato Dall'Orto, avvocato D'Amico, avvocato Del Vecchio, avvocato Di Rella, avvocato Fiorini, avvocato Galasso, avvocato Gamberini, avvocato Gianelli, avvocato Guiglia, avvocato Lerici, avvocato Malossi, avvocato Maltagliati, avvocato Mazzali, avvocato Menzione, avvocato Micali, avvocato Moser, avvocato Multedo, avvocato Nadalini, avvocato Nesta, avvocato Novaro, avvocato Pagani, avvocato Passeggi, avvocato Pastore, avvocato Robotti, avvocato Romeo, avvocato Rossi, avvocato Sabattini, avvocato Sacco, avvocato Sandra, avvocato Sodani, avvocato Taddei, avvocato Tambuscio, avvocato Tartarini, avvocato Trucco, avvocato Vassallo, Avvocato Vernazza. Vernazza non c'è, strano. Avvocato Vicini e Avvocato Vitale. Allora, delle parti civili non hanno risposto gli avvocati Bonamassa, Caruso, Cavallo, Crisci, D'Addabbo, D'Agostino, D'Amico, Galasso, Gianelli, Menzione, Micali, Multedo, Nesta, Pagani, Sandra, Sodani, Tambuscio, Vernazza e Vicini. Allora, prima di dare la parola, doveva parlare, credo, l'Avvocatura dello Stato. C'è stata una richiesta dell'Avvocato Romanelli di spostare l'ultima udienza dal 12 al 13 di novembre. Se non ci sono ostacoli di sorta per altri, perché è impegnato a Roma. Quindi se va bene per tutti, spostiamo l'udienza da 12 al 13. Quindi la prossima udienza sarà il 13 anziché il 12. È un giovedì. Venerdì 13 non era... No. Se lo riusciamo a combinare in giornata, sicuramente sì. Ecco. Faremo il possibile. Ecco. Va bene, quindi abbiamo deciso ora per il 13, la prossima udienza. La parola quindi all'Avvocato dello Stato.
La ringrazio, Presidente. La domanda che mi sono posto nell'accingermi a questa risposta è stata: come si risponde ad un intervento che la Procura stessa definisce una non replica e che in effetti per la più gran parte non ha avuto un contenuto di replica? Ho avuto incertezze sul fatto di replicare, di rispondere o no, ma alla fine ho deciso che discuterò tentando di evitare delle inutili polemiche, discuterò quelli che sono stati i temi trattati dalla Procura, e ciò sia con riferimento a talune, per la verità poche, argomentazioni specifiche, sia con riferimento a diverse critiche che ritengo non solo ingenerose ma sbagliate, a quella che è stata la posizione dell'Avvocatura dello Stato in questo processo, posizione che alla Procura evidentemente non è piaciuta. Inizierò da quelli che sono i temi, i pochi temi che secondo me sono stati oggetto di una vera replica, pochi ma alcuni sì. La vicenda Nucera. Mi sembra che la Procura seguiti a riproporre in buona sostanza le stesse tesi senza nuove argomentazioni e che già aveva sostenuto nel corso della requisitoria. Secondo il PM l'episodio sarebbe stato inventato di sana pianta. False le dichiarazioni di Nucera e Panzeri, falsi i tagli sul giubbetto, falso tutto ciò che si è detto, perché tutto è stato costruito ad arte e in modo calunnioso. Cominciamo da quella che è la relazione di Nucera. Nucera dice: ho avuto nella sua relazione un colpo, è una colluttazione che dura un secondo. Ho avuto un colpo e poi, a modo di precisare, badate però che le incisioni sul corpetto sono due. Lo dice lui, lo scrive nella sua relazione. Ma tutto questo mi sembra di scarsa rilevanza, come il discorso della squadra. Nucera non dice che entrò in quella porta seguito dalla sua squadra di appartenenza, dice che venne seguito da colleghi, lui entrò nell'edificio della scuola con la squadra. Ma dopo non dice, non parla più della squadra, dice con i colleghi. Ma lasciamo perdere. La cosa, il punto vero della questione è la perizia. C'è un perito nominato dal giudice che in sede di incidente probatorio e successivamente qui al dibattimento dice, badate, che la versione di Nucera è compatibile con ciò che sono i risultati peritali. Dice il coltello sequestrato è compatibile. Il colonnello Garofano De Ris, consulente di parte, perché il pubblico ministero, fino a che c'è questo codice, è parte, dice un'altra cosa. Per la verità non dice neanche un'altra cosa, dice che è criticabile la perizia fatta dal professor Torre in quanto non avrebbe fatto prove dinamiche. Io dico la verità, di tecnica capisco poco, ma se è criticabile il perito del giudice, che cosa volete fare? Non gli credete, punto? Oppure disponete una nuova perizia con la conseguenza ovvia di allungare i tempi al di là di tutto l'accettabile, direi. Io penso che nelle aule di giustizia, quando ci sta un consulente da una parte e un perito dall'altra, ed il perito è di grande nome, se non ci sono delle ragioni specifiche che sono evidenti al peritus peritorum, si preferisce la perizia. Se no, il consulente di una parte non può essere il cattivo maestro del giudice. Quindi, se del caso, si rifaccia una perizia, ma io lo troverei deprecabile. Si torna a insistere, oltretutto su questa questione di Nucera, ancora qualcuno mi dovrebbe spiegare, e non mi è stato ancora spiegato, il movente. Perché è vero, ha ragione il pubblico ministero, che non serve la laurea per fare un falso. Non serve, ma un movente sì. E il movente qual è? Nucera, per quale motivo al mondo si sarebbe messo nudo davanti a dei giudici? Perché se poi l'accusa fosse stata, c'è un tentato omicidio nei confronti di Nucera, da qualche parte andava per testimoniare. Si mette lì per amor di patria, già che ci sta, gli regala pure il suo coltello che si è comperato con il suo stipendio. Qualcuno, perché dei tagli sulla giacca, fatti a tavolino, ma non a tavolino perché è una costruzione a tavolino, fatti a tavolino perché si stende la giacca su un tavolo in un edificio che è occupato da persone che già ci stavano prima, perché Nucera è uscito insieme a Fournier e agli altri, quindi era ancora tutto occupato da poliziotti di tutte le provenienze, e lui si mette lì, si toglie e comincia ad accoltellarsi il suo corpetto. Francamente avrei desiderato qualche elemento probatorio in più, anziché seguitare a sentirmi ripetere queste cose. Reato di lesioni. Anche sul reato di lesioni il pubblico ministero d'udienza ha esordito il reato di lesioni o i reati di lesioni. Non è questo quel per me pari sono. Non c'è un reato di lesioni. Ci sono tanti reati di lesioni quanti sono le persone che hanno subito le lesioni. Tutti diversi fra di loro, tutti unificati dal vincolo della continuazione. Ergo, per ognuno di questi reati mi si deve spiegare, e non mi si è spiegato, cosa si sarebbe concretato il concorso di persone nel reato ai sensi del 110, perché non ci dimentichiamo che il pubblico ministero può fare una imputazione alternativa, la giurisprudenza è pacifica sul punto, ma e quindi può dire 110 oppure 40 secondo comma. Ma al momento della discussione o della requisitoria deve fare una scelta, e la scelta l'ha fatta, ed è stata 110. Quindi mi deve spiegare quali sono i comportamenti degli altri, i quali hanno dato un apporto al reato commesso da un autore ignoto. Io non chiedo che venga identificato l'autore, io dico che però mi si deve spiegare quali sono i comportamenti, perché trattandosi di tanti reati di lesioni ed essendo imputati tutti quelli della squadra, io vorrei sapere i capi squadra se hanno dato un concorso al reato commesso da uno della squadra, e mi si deve quindi dire questo specifico reato è stato commesso da uno della tua squadra, tu eri presente, tu hai dato un apporto, tu hai incitato, tu hai fatto qualcosa. Un esempio mi è stato fatto, solo uno, ed è l'esempio degli stadi. Nei reati di violenza commessi negli stadi si incriminano, a mio avviso giustamente, non solo coloro che sono responsabili di atti di violenza, immaginiamo il lancio di un candelotto, ma anche quelli che gli stanno vicini, ha detto il pubblico ministero, non ha completato la frase, quelli che stanno vicini e con il loro comportamento, ovviamente, perché occorre pur sempre un qualche cosa. Se io ho la disgrazia di stare seduto vicino a uno che lancia un candelotto, mi incriminano, penso di no. Deve dare un apporto. È un esempio che dimostra l'infondatezza dell'accusa. Lì c'erano, negli stadi, ci sono persone che determinano, che istigano, che rafforzano altrui proposito criminoso. Ma qual è il concorso che può esserci fra un capo squadra che sta al piano terreno e un capo squadra che sta al quarto piano? E quando sta al quarto piano picchia una persona, o qualcuno si dice che picchia una persona, e il concorso con quello al piano terreno. Ma com'è possibile? Dov'è l'istigazione? Dov'è l'esempio? Dov'è? Ma tutti sono entrati con certe idee. Per la verità, i pubblici ministeri hanno escluso che vi fosse stato un disegno a priori per fare certe cose. E quindi io non riesco a capire in cosa fra colui che sta al quarto piano e colui che sta al piano terreno possa esserci il concorso. Non lo capisco. E altro punto, lo dicono i pubblici ministeri, lo dicono nel capo di imputazione, dicono che gli imputati concorrono con persone che sono di altri reparti, che sono di altre squadre, di altre formazioni di polizia. Bene. Il caposquadra sottufficiale che cosa può fare? Certo, mi si è osservato, ma in fondo si tratta sempre di agenti di polizia giudiziaria, anzi di ufficiali di polizia giudiziaria, insieme ad altri 100. Sì, perché si dà il caso che lì dentro ce n'erano altri 100. E si dà il caso che di questi altri 100, molti erano incriminati dalla Procura della Repubblica di Genova, che successivamente ha chiesto l'archiviazione, e l'archiviazione è stata disposta. Allora il problema non si pone, perché se dentro questo processo non si è fatto leva sul ufficiale di polizia giudiziaria, a parte che quello al primo piano non vede quello al quarto piano, ma a parte questo, dove è possibile quando nel capo di imputazione si parla espressamente di capi squadra e si vuole dire qualche cosa. E questo qualche cosa è indicare una posizione di responsabilità di una persona, di un soggetto che ha questa posizione di responsabilità proprio perché è capo squadra, perché altrimenti no. La procura dice, ha detto, è l'unica vera novità in sede di replica, che ha identificato l'agente con la coda di cavallo. Sono molto contento. Sono contento che sia stato identificato. Certo, sarebbe stato auspicabile che lo facessero prima. Certo, vorrei avere la certezza dell'identificazione, perché per ora abbiamo la parola della Procura della Repubblica, ma null'altro circa ci dà la certezza. Ma diamo per pacifico che è stato ben identificato. Una sola cosa è certa, ed è che l'agente con la coda di cavallo non appartiene né al primo reparto mobile di Roma né al nucleo speciale. Allora abbiamo la prova che ci sono altri che hanno picchiato, dico i pubblici ministeri, ma se andiamo a vedere le statistiche, i più di quelli che sono entrati nel primo momento sono del settimo nucleo. E facciamo un processo sulla statistica? Se fra i meno che sono entrati sono quelli che hanno picchiato con gli scarponi di più e hanno rotto la faccia a qualcheduno, siccome è di meno non conta e quelli che sono di più contano? Ma che discorso è? Così come, perché ci si accanisce tanto su questi discorsi? Come sul discorso che affrontavo prima di Nucera. Anche quello, unico episodio specifico in cui ci sarebbe la prova, secondo i pubblici ministeri, di una costruzione ad arte per sostenere il fatto che vi sarebbero state delle violenze dentro la scuola. Perché i pubblici ministeri se ne preoccupano? Perché se assolto Nucera e Panzeri, ecco che abbiamo un unico episodio individuato, e questo episodio individuato non sostiene la tesi dei pubblici ministeri secondo cui non c'è stata mai violenza. Questo è l'unico episodio. E l'unico episodio direbbe questo. E il discorso della coda di cavallo, che non è in questo processo perché non è stato identificato a quel momento, però è certamente uno non del nucleo. I pubblici ministeri naturalmente si dolgono del fatto di non averli identificati. Io non sono capo della polizia giudiziaria, non so di che cosa ci si duole. La polizia non ha collaborato adeguatamente con i pubblici ministeri e le persone che erano dentro la scuola non hanno fornito degli elementi, ma dimentico io che erano state indagate e quindi avevano il diritto di non rispondere. A me, se il pubblico ministero dottor Zucca mi incrimina, io non risponderò per qualsiasi cosa. Comunque c'è stata questa archiviazione. Certamente comunque entrarono persone diverse. Falso formale e risarcimento del danno. Il pubblico ministero, e l'hanno riportato tutti i giornali perché l'hanno trovato uno dei punti forti, ha detto che è sbagliata l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui il falso formale non sarebbe fonte di risarcimento del danno, ed è sbagliata perché il falso formale è un reato plurioffensivo. Ora, a parte lo sconfinamento del pubblico ministero in una tematica che non gli appartiene, perché questa risposta, se del caso, me la dava una parte civile, perché il tema del risarcimento del danno è tema di parte civile e di responsabile civile, ma non del pubblico ministero. Comunque questa osservazione del pubblico ministero, io non vi dirò se è giusto o sbagliata, io vi dico che è irrilevante. È irrilevante perché un reato può essere offensivo, plurioffensivo, quello che gli pare, ma non produrre un danno. Ma mi sembra che è assolutamente pacifico in dottrina. D'altra parte basta leggersi l'articolo 185 del codice penale. L'articolo 185 ci dice che non tutti i reati producono un danno, offensivi o non offensivi che siano. Ci sono reati che producono danno e altri che non lo producono. E allora, perché io ho fatto leva sul falso formale, si noti che dalla stessa azione avrebbe concretato la stessa azione anche gli estremi della calunnia, anche gli estremi dell'arresto illegale, questi sì che sono fatti che producono danno. Ma il fatto formale, insisto sul formale perché ha insistito il pubblico ministero, il falso formale che richiede un dolo diverso dal dolo di calunnia, Dio santo, non hanno dato questa indicazione, è questo che produce il danno? Mi sembra di no, mi sembra che il falso formale, così come è stato individuato, non è un fatto che produca danno, ma questo non è che significa per me non dovermi preoccupare di certe cose, perché invece la calunnia produce danno, solo che la calunnia ha per i pubblici ministeri un problema in più, perché non basta un dolo generico, occorre un dolo diretto. I pubblici ministeri poi non si sono limitati a criticare certi punti che, e questo era un loro preciso diritto, forse un dovere, che erano stati sostenuti dall'avvocatura, ma hanno mosso alla discussione dell'avvocatura dello Stato un rimprovero più di fondo. Hanno detto che l'avvocatura dello Stato in questo processo non ha chiesto scusa, a differenza di quanto hanno fatto i miei colleghi dell'avvocatura dello Stato nel processo di Bolzaneto. Inoltre l'avvocato dello Stato sarebbe stato eccessivamente zelante. Io penso di dover respingere con molta fermezza queste affermazioni. Anzitutto io penso che non si possa criticare nel suo complesso la posizione assunta da una delle parti del processo, da parte di un'altra parte del processo. Non mi sembra giusto. Ognuno ha il suo spazio. Se si vuole dire che io ho sbagliato questo o quello, è una discussione giuridica. Se si vuole dire che io dovevo fare il mio mestiere di avvocato in maniera diversa, non è una discussione giuridica, è una critica, ed è una critica sbagliata. Comunque è vero, io non ho chiesto scusa, è vero. A Bolzaneto i miei colleghi dell'ufficio da me diretto, e quindi penso che sia difficile immaginare che si muovessero del tutto all'insaputa mia, hanno chiesto scusa. Perché? Perché ogni processo ha una sua storia, ogni processo ha dei dati probatori diversi, in ogni processo l'avvocato assume la posizione che ritiene più giusta e più corretta in relazione ai compiti che è chiamato ad assolvere. Da parte mia sarebbe stato ipocrita chiedere delle scuse allorquando poi io chiedevo che venissero respinte tutte le domande che sono state fatte nei confronti del responsabile civile. Che senso ha dire non rispondo e chiedere scusa? Certo, se l'azione fosse stata proposta in sede civile, il problema della colpevolezza e della responsabilità si sarebbe posto in maniera diversa, perché davanti a un giudice civile gli sarebbe bastato dire: questi fatti sono stati compiuti dalla polizia, sono decenni che non si chiede più l'identificazione dell'autore. Ma sempre l'articolo 185, fino a che non verrà cancellato dal codice, dice che perché il responsabile civile risponda occorre identificare l'autore del reato. E io ritengo che non sia stato identificato. Non è piaciuto ai rappresentanti dell'accusa il fatto che io abbia non contestato i fatti, perché salvo questo episodio in Nucera, per il resto io mi sono riportato un pochino a quello che era stato il lavoro fatto dai pubblici ministeri sui fatti, ma ho contestato l'attribuzione delle responsabilità. Ma così facendo sarei stato eccessivamente zelante. Io ritengo che il mio mandato difensivo è quello di difendere una parte processuale nei cui confronti sono state proposte delle domande. Nell'assolvere questo mandato è un mio compito fare ogni sforzo, naturalmente nel rispetto della deontologia, e credo che nessuno possa dire che non l'ho rispettata, per tutelare gli interessi che difendo. Certo non è buon avvocato quello che si arrampica sugli specchi, ma io non credo di essermi arrampicato sugli specchi. Io ho esaminato quelle che erano le emergenze processuali e ho assunto una posizione diversa da quella assunta dall'accusa. La verità è che esiste l'avvocato che si affatica per svolgere al meglio il proprio compito e l'avvocato che acriticamente accoglie, accetta le tesi di altra parte a lui contrapposta perché non ha voglia di studiare gli atti del processo. Ma io, sostenendo una tesi che non è condivisa dai pubblici ministeri, non ho fatto esercizio di arroganza. Io non sono stato né violento né arrogante, ma ho dissentito. E dissento dalla pretesa che è stata espressa di dirmi quale avrebbe dovuto essere meglio il mio atteggiamento. Io penso che sarebbe stato scorretto, fino al limite dell'infedele patrocinio, appiattirmi per pigrizia su tesi che io invece ritengo di avere potuto contestare e contrastare. Io in questo preciso sono stati fatti riferimenti che io ho contestato a processi gravi, che secondo me del tutto inconferenti, ma io invece farò un riferimento a un altro processo. Durante la Repubblica di Salò vennero processati i capi, vennero quelli che si erano seduti al Gran Consiglio. Il processo di Verona, così riportato sui libri, e il procuratore della Repubblica all'inizio della discussione invitò gli avvocati ad essere all'altezza del compito che la patria si aspettava. I difensori capirono il senso dell'invito, difesero fiaccamente, i loro clienti vennero fucilati. Io penso che non sia stata una bella pagina dell'avvocatura, e in questo caso non era l'avvocatura dello Stato. Non ci si appiattisce, ci si difende. Mi duole comunque la critica della procura sulle tesi che io ho sostenuto, perché mi sembra che riecheggi, con ben altra eleganza per carità, quello che avevo letto sul Corriere Mercantile il giorno dopo che avevo parlato. Vi è una rubrichetta scritto Agnoletto, virgolette, parole vergognose. È vergognoso che l'avvocatura dello Stato sostenga che non vi sono colpevoli per la violenza di Diaz. È una soluzione preventiva di dipendenti dello Stato che oggi sono imputati di fatti gravissimi. Forse, secondo la tesi dell'europarlamentare Agnoletto, io in via preventiva, cioè nel corso della discussione, devo stare zitto e poi magari commentare dopo che escono le sentenze. Ma la tesi della procura, che ovviamente non dice queste cose, è comunque che io dovevo comportarmi diversamente. Io ritengo di comportarmi come mi detta la coscienza e come mi detta lo studio delle carte. Io penso di non dovere neppure prendere in considerazione un altro invito che è stato fatto, ed è quello di osservare i diritti. Non a me, tutti, è stato ricordato lungamente nella replica dei pubblici ministeri, i diritti vanno sempre osservati. Io per anni, politicamente, mi sono battuto contro leggi eccezionali che comportavano un affievolimento di diritti. I diritti vanno sempre osservati, non c'era bisogno di dirlo. Credo che nessuno qui abbia sostenuto che i diritti possano essere affievoliti. Io credo, fra l'altro, che solo la Procura della Repubblica abbia parlato di nemici per dire che in fondo c'era qualche giustificazione del comportamento. Non ci sono nemici, non ci sono nemici. Ognuno deve rispettare i diritti e li deve rispettare fino in fondo. I diritti sostanziali, i diritti processuali. Sono state espresse, e anche oggi, sul giornale di Genova, leggo parole di riconoscimento per l'opera fatta dai pubblici ministeri con coraggio. Io mi associo. Io ritengo che hanno avuto coraggio. Io ritengo che in un processo grave, per fatti gravi, tutti debbano avere coraggio. Perché se io ho presente quello che appare sui giornali, sulla stampa in genere, sulla televisione, forse ci voleva più coraggio per dissentire dalle tesi dei pubblici ministeri che per accodarsi a queste. Io penso che qui tutti hanno avuto coraggio nell'affrontare questo processo, e quindi io penso che a tutti i difensori in questo processo vada detto grazie, perché tutti i difensori di questo processo hanno dato un apporto alla verità. Penso di aver concluso il mio intervento e vi ringrazio.
Grazie. Chi deve... Prego.
Sposti qua o spostito qui?
Tanto parlo pochissimo. Signor Presidente, signori pubblici ministeri, egregi colleghi, io ho ascoltato con attenzione, ma senza riuscire a capire totalmente le repliche dei pubblici ministeri. Ho avuto quasi una lezione di storia, abbiamo parlato del processo per Stazzena, ci è mancato solo il processo di Tokyo, di Norimberga e poi tutti i processi postbellici di una, non so, forse mi sono sfuggiti, però tutti i processi postbellici internazionali sono stati citati, Milosevic, Minin, tutti i più grandi criminali sono stati citati. E si è partito dall'assunto che per alcune ore nella scuola di Diaz c'è stata un'assenza di democrazia, assenza di libertà. Si è però dimenticato di dire che a Genova ci sono stati 3 giorni di guerra civile, e non certo provocata dalle persone che sono qui imputate. La guerra civile è stata organizzata, è stata diretta, è stata preparata. Chi ha mandato dei propri medici o paramedici con le uniformi di Croce Rossina o di medici pronti ad aiutare i feriti vuol dire che sapeva bene cosa sarebbe accaduto in questi giorni. Quando si organizza un corteo o una manifestazione e si mandano propri medici, si hanno pronti i propri medici pronti a curare i feriti, vuol dire che si sa di andare in guerra. Questo è un punto che evidentemente sfugge a chi dovrebbe occuparsi della pubblica accusa. Dentro la scuola Diaz, scuola da cui, non dimentichiamolo, sono usciti 20-25 black bloc, c'è stata un'accoglienza non con petali di velluto per chi entrava a fare il proprio lavoro. C'è stata un'accoglienza che è cominciata con le sassate, è passata per le coltellate, è passata per le sprangate. Ci si dimentica che molti dei feriti della scuola di Diaz sono tutori dell'ordine, sono persone che andavano lì a fare il proprio lavoro. Ma in un processo in cui si dovrebbe accertare la verità per ciò che accade nella scuola Diaz, ciò non viene menzionato. Viene solo menzionato che alcune persone, alcuni manifestanti che si trovavano all'interno, molti dei quali con precedenti penali specifici in mezza Europa, sono stati feriti. Ma non si sa da chi. Ho sentito sia dall'accusa che dalle parti civili che si riusciva a identificare che dentro c'erano dei caschi opachi o dei caschi lucidi. Ecco, in base a questo, che è l'unica cosa che mi ha dato un minimo di senso, ammesso che di senso si possa parlare, è stata la prova. Abbiamo coda di cavallo, o criniera di cavallo, adesso non ricordo come si chiami, che è stato l'unico poliziotto identificato a commettere una lesione. Ebbene, come ha detto precedentemente il collega dell'Avvocatura dello Stato, abbiamo avuto una richiesta di assoluzione per tutti i membri delle squadre, ad eccezione di Nocera, ma per altro fatto. Allora mi spieghino i pubblici ministeri, ma gli ho già chiesto in sede di difesa, chi avrebbero dovuto controllare che ha fatto un reato. Se le persone che io ho sotto di me che hanno commesso un reato vengono archiviate, vorrei sapere di cosa posso rispondere. Questo non riesco sinceramente a capirlo. Io ho fatto diverse domande nella mia richiesta di assoluzione per i miei assistiti. Non ho avuto risposta neanche mezza della stessa. Noi stiamo parlando di tante cose, stiamo parlando mediaticamente, un processo in cui abbiamo in Italia e nel mondo delle nuove figure, le vittime del G8. Essere oggi una vittima del G8 significa acquisire punti in un certo ambiente. Spero non nelle aule di tribunale. Io ripeto e termino così chiedendo la soluzione per i nostri assistiti e mi spiace veramente sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano che due colleghi che hanno avuto il coraggio di dissentire dalle tesi della pubblica accusa siano stati anche personalmente attaccati. Grazie.
Grazie, avvocato.
Presidente, chiedevo se si poteva dare atto della presenza di alcune delle parti civili.
Credo che abbia già fatto. Perché, no? Allora aspetti, forse.
Delle parti civili personalmente.
Ah, ecco, allora queste forse è meglio se le.
Sì, per quanto attiene i miei assistiti, c'è la signorina Mina Zapatero. Anche Herrero Villamor Dolores, assistita dalla collega Guiglia.
C'è qualcun altro presente che vuole? Vabbè. D'accordo. Chi deve parlare del difensore?
Presidente, sì? Avvocato Corini e professor D'Ascola, vorremmo replicare brevemente.
Prego, siamo qui per questo.
Sì, dividendo gli argomenti e anticipando che la brevità della replica sarà facilitata dalla nostra ormai inguaribile tendenza grafomane, per cui abbiamo compendiato in pochissime pagine.
Altre 300 euro.
No, Presidente, questa volta mi creda, siamo stati più sequenti verso la preoccupazione di non abbattere ulteriori alberi in Amazzonia,
ecco.
E quindi abbiamo compendiato in una decina di paginette, non di più. Gli argomenti che contrastano quello che secondo noi in maniera inesatta così focosamente il pubblico ministero in replica ha ritenuto di agitare, quindi ve li consegno e poi veramente per telegrammi il professor D'Ascola ed io vi segnaleremo alcuni punti che a nostro giudizio meritano una limitatissima riflessione.
Prego.
Le consegno.
sono perché questo riguarda soltanto i collegamenti contestuali di questi limitati punti che sono trattati.
Ce ne vorrà uno per la cancelleria.
Come dici? Quindi detto questo, Presidente, sì, no, detto per anticipare la consegna dello scritto, devo dire che molto onestamente con l'avvocato D'Ascola, ma anche con tutti gli altri colleghi, dopo aver sentito tenore e contenuto delle repliche che provenivano dalla pubblica accusa, l'opinione generalizzata, istintiva, era quella di non controreplicare. Di non controreplicare perché ritenevamo che esse repliche, perlomeno per la parte che riguardano le nostre posizioni, non fossero tali, cioè non contenessero elementi di giuridicità proposti al Tribunale, non si potesse scorgere in esse un messaggio, un argomento che andava a contrastare le arringhe sviluppate dalla difesa con fondamenti appunto processuali, ma che si trattasse in realtà più di uno sfogo, devo dire la verità Presidente, uno sfogo mediatico, visto come poi puntualmente e soccorrevolmente è stato ripreso da tutte le testate di stampa, eravamo istintivamente indotti a ritenere che non si trattasse in realtà tanto di un prodigio di finezza giuridica quanto di una sorta di outing diretto all'edicola, ecco, per essere sinceri. Il fatto è che però questo outing, sul cui tenore non vogliamo, Presidente, scendere, perché la controreplica di un difensore, e io in questo sposo appieno il significato che l'avvocato dello Stato ha dato alla funzione e al Ministero della Difesa nel processo e quindi a quali debbano essere i punti cardinali ai quali, presso i quali e con i quali ci si deve orientare, non intendiamo scendere quindi in una polemica in merito alle considerazioni, alle pagelline, ai voti che sono stati dati, espressi e giudizi sull'operato, sul contegno di tale o tal'altra difesa. Quello che a noi interessa invece dire, Presidente, signore del Collegio, è che anche nella sua convulsa articolazione, quella prima parte di replica contiene delle profonde inesattezze e a queste profonde inesattezze storiche va, utilizzando in maniera ortodossa l'istituto della controreplica, va posto rimedio dialettico, perché a fatti non veri affermati occorre giustapporre l'affermazione di fatti processualmente veri perché provati. Questo è quello che ci ha spinto in buona sostanza a replicare oggi. E vado al primo. È stato detto, quando questa difesa sostenne che effettivamente, Presidente, signore del Tribunale, la notte della Diaz fu una notte di sospensione delle garanzie costituzionali, perché per riandare a quel clima che si ha interesse a decontestualizzare occorre fare riferimento a precedenti che sono di secoli. Di secoli. Non si parla più di processi post-bellici, ma mi vengono in mente le scorribande barbare, mi vengono in mente il sacco dei Lanzichenecchi, mi vengono in mente altro tipo di fattispecie, e voler ritenere che invece fosse una sorta di beato punto di ritrovo e vacanza è argomento fuorviante. Ma è stato detto, Presidente, che è testualmente insultante e un'arroganza che deve essere messa al giusto posto sostenere che le forze dell'ordine, come chi vi parla ha sostenuto, siano state costrette a fuggire la notte della Diaz, abbandonando il teatro di quell'operazione. Ripeto, non rispondo al tenore della valutazione che si è intesa rivolgere all'affermazione che io proponevo e tuttora ritengo di poter sostenere al Tribunale. Dico allora questo: se si ritiene che sia un'arroganza che vada messa al giusto posto, allora il Tribunale ha gli strumenti per metterla al giusto posto, signor Presidente. Esiste una copiosa serie di telefonate che sono state decrittate dal DVD RAM depositato del 113, signori del Tribunale, decrittate a cura della difesa, perché abbiamo visto che molto opportunamente quella parte di telefonate non sono state oggetto di decrittazione da parte della pubblica accusa, molto opportunamente perché scomode evidentemente per la teoria con la propugnata, e quindi decrittate soltanto ad opera della difesa e oggi a vostra disposizione in maniera perfettamente intellegibile, il cui tenore è assolutamente inequivoco, signori del Tribunale. Alle ore 00:37 l'elicottero che sorvola la zona comunica, e avete la telefonata, ve l'abbiamo allegata, è già nel DVD RAM, ve l'ho rimessa in chiaro, comunica che la zona dove si sta svolgendo la perquisizione è oggetto di raduno da parte di persone che muovono da piazza Martin Luther King. Alle ore 1:03:30 addirittura un operatore della Digos, e c'è la telefonata lì censita e messa in chiaro, quindi perfettamente ascoltabile da voi e utilizzabile perché acquisita in quel DVD RAM prodotto dai magistrati inquirenti, con quella sfortunata zona d'ombra che guarda caso abbracciava proprio queste telefonate. Un operatore della Digos, presidente, all'1:03 segnala la presenza di 200 persone che raggiungerebbero la scuola Diaz attraverso la scalinata vicina al Macò. Non ve la leggo, la troverete. E dice alla centrale operativa: se attraversano la strada sono circa 200 persone, fanno la scalinata, si trovano praticamente in via Trento. Si dirà: ma viene dalla Digos, quindi è materiale infetto. Ma puntualmente soccorre il cittadino che invece all'1:14, quindi in perfetta contiguità temporale, e troverete la telefonata che non è frutto d'arroganza ma è riscontro a quel che si stava dicendo, un cittadino segnala la presenza, presidente, signore del Tribunale, di tute nere con bottiglie Molotov che stanno salendo su dal Macò, locale vicino alla Diaz. Dice, chiama la centrale operativa e dice: volevo informare che c'è di nuovo un bel gruppo di ragazzi con le bottiglie incendiarie. Centrale operativa: dove? Dal Macò, da quella via dal Macò che va giù. Hanno le bottiglie dietro la schiena. Quello che il pubblico ministero vuole contrabbandare come fantasia giornalistica agitata dalla difesa con arroganza è inchiodato nel processo da elementi di prova che sono contemporanei a quei fatti stessi. Ci sono i nastri, le voci. Ancora altro abitante all'1:14 riferisce: mi trovo in via Trento, ho visto dei ragazzi, sono dei back block, si sono levati da tutte nere, si nascondono dall'elicottero e via così seguitando fino all'1:24, dove telefona altro cittadino alla centrale operativa, presidente, e dice, gli lascia le proprie generalità e dice: all'angolo di via Battisti, via Tieste, cioè dove interviene la polizia, I vostri sono tutti spostati a scuola Diaz e non vedono cosa sta succedendo. C'è una serie di persone con moto, si stanno organizzando, è già arrivato uno con un pacco molto voluminoso, l'ha nascosto dietro una moto e stanno continuando, c'è un antirivieni, continua ad arrivare, arrivano moto con gente bardata e coperta in volto. E ancora, all'1:28, Presidente, guardate, sono andati di là, hanno Molotov in mano. Soltanto a questo punto la centrale operativa all'1:33 lancia l'allarme e sulla scorta di quelle che sono delle fondate notizie che le erano giunte sia da personale della Polizia di Stato sia da privati cittadini, dice: sul posto d'operazione fate attenzione, si stanno avvicinando dei manifestanti con Molotov, fate attenzione. Questa è la cronaca fedele degli accadimenti che hanno portato la polizia ad abbandonare così precipitosamente il teatro dell'operazione di perquisizione che si stava svolgendo, non altro. Questo è quello che scomodamente pesa come un macigno e quindi si bolla d'arroganza che deve essere messa al giusto posto come se fosse chiacchiera di qualche giornalista che lo ha riferito. Questi sono i fatti provati che non si sono estratti dal DVD RAM quando si aveva la possibilità di farlo e quando si assegnò l'incarico al consulente tecnico perché mettesse in chiaro tutte le telefonate rilevanti. Presidente, signore del Tribunale, ancora, e ho veramente terminato. Non è vero quando si dice che il dottor Gratteri non ha reiterato istanza di essere messo a confronto, come invece abbiamo fondatamente sostenuto nelle nostre aringhe, con chiunque lo avesse accusato, primo tra tutti, se da quelle dichiarazioni se ne voleva scorgere elemento d'accusa, il prefetto Andreassi. Anche questo argomento è stato sviluppato in replica dall'accusa. Signor Presidente, basta che voi prendiate l'interrogatorio richiesto dal dottor Gratteri all'esito delle indagini preliminari, quindi a ricerca probatoria conclusa, per leggere chiaramente come anche in quella sede il dottor Gratteri reiterò la domanda di essere posto a confronto con chiunque. Quindi non soltanto durante quegli interrogatori che si sono svolti e celebrati nella stanza del pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari, quando gli interrogati erano al buio rispetto al materiale che il pubblico ministero aveva raccolto, ma anche nel momento finale, successivo al 415 bis, quindi quando l'indagato aveva luce piena sul materiale raccolto e il pubblico ministero di necessità, a meno di investigazioni suppletive che non sono state poi in questo senso realizzate, doveva avere almeno probatoriamente come fonte di prova cristallizzato il quadro. Bene, anche in quella fase il dottor Gratteri dice: negli atti non c'è scritto questo, lei non può dire questo, rivolgendosi al PM, non c'è scritto, io non ho trovato una testimonianza di una persona che dice che le bottiglie sono state portate da una parte all'altra perché l'ho detto io, mi spiego? Se lei per cortesia l'ha trovata, mi fa la gentilezza di farmela vedere perché voglio essere messo a confronto, non sapendo chi essa sia, può essere anche il capo della polizia, voglio essere messo a confronto con quella persona. Ma a questa richiesta ovviamente non è seguito nulla se non il tragicomico commento dell'interrogante che risponde: non le basta leggere tutti gli atti, non ha tempo? Questo risulta al verbale interrogatorio. Verbale interrogatorio, Presidente, dove mi si consenta un'ultima riflessione conclusiva. Si è detto, si è agitato da più parti, non sono venuti in aula a rendere dichiarazioni, un comportamento. Presidente, hanno reso quanto di più diffuso è possibile rendere in verbalizzazioni che danno prova non di interrogatori, non di interrogatori, di monologhi. Io non ho mai visto nella mia breve ma intensa vita professionale interrogatori confezionati in simile guisa, dove più dei tre quarti dell'atto è l'interrogante che parla, non è l'interrogato che risponde. Sono sedute psicanalitiche, Presidente. Ho fatto una veloce, per gli amanti della statistica, visura. Gava, nel suo interrogatorio 15-11, parla per 252 righe quando il PM ne occupa 724. Caldarozzi parla per 1000 righe contro le 1722 del PM. Gratteri parla 800 righe contro le 1000 del PM e via seguitando. Presidente, è un comizio, è un monologo, è un'omelia, non è un interrogatorio. Non ho nient'altro da dire, signor Presidente, se non ringraziarvi per avermi ascoltato.
Prego, grazie Avvocato, prego.
Aspetti marginali di questa vicenda e però il diritto di replica è un po' una sorta di vicenda contagiosa. Se si ha contezza che un qualche collega interverrà per replicare, è difficile resistere al tentativo di far delle precisazioni. E comunque questo mio intervento di replica è limitato ovviamente ad un aspetto soltanto, perché sul fatto è già intervenuto l'avvocato Corini che mi ha preceduto. A me rimane un lembo quella questione in diritto che culmina nell'affermazione del pubblico ministero in occasione delle sue repliche, secondo la quale affermazione il contributo concorsuale da appunto rimproverarsi al dottor Franco Gratteri sarebbe appunto consistito nell'aver comandato il caso appunto della sentenza Sommers, sul quale io, a dir la verità, avevo ritenuto di essermi intrattenuto anche forse eccessivamente per l'amore che io ho della sintesi, ma che evidentemente non ha determinato in un certo senso chiarezza, quantomeno nei confronti dei miei interlocutori, dei pubblici ministeri che appunto mi attribuiscono una lettura parziale della sentenza. A me fa piacere, io non mi scandalizzo, per carità, delle frasi dure che reciprocamente dobbiamo nell'occasione dei processi, non soltanto per la copertura della nota scriminante, ma proprio per dar significato, corpo, sangue, muscoli al contraddittorio utilizzare. E però proprio questa accusa di incompletezza nella lettura della sentenza non si comprende bene, perlomeno dall'ascolto delle repliche del pubblico ministero, se per ragioni di negligenza la sentenza era lunga e ho preferito leggerne soltanto una parte, o di strumentalizzazione nella interpretazione di essa, mi induce inevitabilmente ad un'affermazione che si radica su una circostanza che non può avere, diciamo, i contorni del dubbio nel processo. La verità, la oggettività di ciò che si dice è un valore che non può essere messo fuori discussione, quindi non possiamo ovviamente in un certo senso trastullarci in ordine a formule asseritamente incomplete, ad interpretazioni parziali dei principi e giurisprudenziali, come anche dei fatti che costituiscono la base rispetto alla quale poi si ricostruisce l'accertamento della verità, perché ciò che è indubitabile, ciò che è chiaro, non può essere oggetto di interpretazioni ambigue e dubbiose. E allora, proprio per diciamo dar soddisfazione e in un certo senso dimostrare, ove ve ne fosse bisogno, che quella lettura non fu incompleta, ma forse fu dato parziale riferimento, perché mi sembrava di eccedere, mi sembrava di poter meritare un'accusa in un certo senso di chi, avendo ragione, eccede nel procurarsene le prove e la dimostrazione. Ed è appunto per questa ragione che intanto, ecco, mi permetto di partire da un'affermazione. Quella sentenza contiene la prova che un ordine di uccidere era stato dato. A dimostrazione della futilità, della irrilevanza di tutto quanto sorge nelle argomentazioni accusatorie intorno al principio, appunto, secondo il quale chi comanda risponde per qualsivoglia evento si sia determinato, non in dipendenza di un ordine specificamente dato, ma per la pura posizione assunta in occasione della posizione di comando. La sentenza contiene, ed è un passaggio, anzi, sono diversi passaggi, perlomeno tre, la indicazione chiara della prova indubitabile, perché dichiarativa ed anche documentale, che un ordine a compiere un massacro era stato dato dai soggetti che certo erano titolari di una posizione di comando, ma avevano chiaramente contribuito a quell'eccidio perché dichiaratamente essi quell'ordine avevano esplicitamente dato. D'altronde, mi sia consentito affermare che la sentenza contiene quella restaurazione di principio sulla quale io avevo ritenuto soltanto doveroso intrattenermi, cioè dire il concorso di persone nel reato ha una sua chiara base causale, tant'è che a leggere le massime di questa sentenza, ma anche di altre, perché non è una sentenza isolata, c'è tutta una produzione giurisprudenziale che si inserisce proprio sulla scia dell'affermazione di questo principio, non a caso l'ufficio del massimario nel leggere questa sentenza non ha dato rilevanza a questo asserito principio della posizione di comando, ma ha dato rilevanza proprio a quel principio che inizia nella massima, ma anche ovviamente nella motivazione, secondo il quale la indeterminatezza del 110 non esime, cioè questa frase negativa e l'utilizzazione di questo indicativo presente del verbo esimere, il giudice dallo spiegare in che cosa questa condotta contributiva all'evento si sarebbe verificata. Bene, e allora, se questo è il punto di partenza, devo anche ricordare che io mi ero permesso di accennare, ma ripeto, ecco, quando noi siamo sintetici, Presidente, andiamo sempre a studio con la preoccupazione di non aver detto tutto. Ecco perché certe volte noi avvocati ci dilunghiamo e ce ne scusiamo, perché abbiamo sempre la preoccupazione che magari da quella frase taciuta sarebbe potuto dipendere una qualche diversa soluzione della vicenda processuale. Io qui avevo detto una cosa che credo meriti di essere valutata positivamente. Leggere le sentenze, isolare asseriti e inesistenti principi, non leggendo la sottostante base fattuale, cioè dire quali erano le prove dinanzi alle quali questi giudici si erano trovate, induce verosimilmente quell'errore di prospettiva che ha indotto la Procura della Repubblica a ritenere che fosse stato affermato il principio, poi evocato con maggiore chiarezza in fase di replica, secondo la quale chi ha comandato, secondo il qual principio, chi ha comandato, ancorché non abbia voluto nulla, risponde ciò nonostante dei fatti commessi dai soggetti a lui subordinati. Principio che sarebbe incostituzionale per effetto della reiterata affermazione del principio di colpevolezza, non fosse altro che per quelle due note sentenze della Corte Costituzionale del 1988, la 364 e la 1085, che hanno affermato che ci mancherebbe altro, gli elementi di collegamento tra l'agente e il fatto, oltre che costituiti da un nesso di derivazione causale sul piano delle componenti materiali, devono anche essere costituiti da elementi di connessione psicologica, il dolo o quantomeno la colpa. Ma cosa dice questa nota sentenza? E certamente io sarò brevissimo. Intanto colpisce la contestazione dell'aggravante della premeditazione, che avrebbe dovuto indurre una qualche riflessione in capo ai pubblici ministeri, perché quei soggetti non soltanto si contestò la responsabilità in relazione all'articolo 185 del Codice Penale Militare di Guerra, ma si disse che quel fatto era stato premeditato e si evidenzia proprio nella parte introduttiva della sentenza, e la pagina 2, eccellenze, non della sentenza, ma di quello che io ho scaricato da internet dove questa sentenza è contenuto, il principio secondo il quale esiste prova dichiarativa, un testimone, se ne indicano le iniziali B e il quale riferì nella occasione che dopo una sorta di apparente interrogatorio della popolazione civile volto a conoscere dove i partigiani si sarebbero nella occasione nascosti, si diede subito l'ordine di uccidere queste persone. E allora abbiamo responsabilità di comando, perché qui si corre il rischio di non capire nulla rispetto a quello che è la realtà degli atti processuali. O abbiamo una prova dichiarativa che rappresentò una base insuperabile, un testimone che non aveva ovviamente alcuna pregiudizio, che non soffriva di alcun dubbio in ordine alla sua attendibilità, riferì per averlo lui direttamente constatato che venne dato un ordine proveniente dagli imputati di uccidere e massacrare queste persone. Ma vi è soltanto questo elemento di prova. Io ho la sentenza Sommers in mano, ovviamente, questo non è un discorso metafisico, è un discorso estremamente concreto. Dice la sentenza della Corte di Cassazione che tra l'altro i difensori degli imputati non avevano nemmeno contestato con i motivi di ricorso per Cassazione, nelle forme evidentemente noi lo immaginiamo del travisamento del fatto, della omessa valutazione di elementi rilevanti e decisivi, la ricostruzione che i giudici territoriali di primo e di secondo grado avevano dato degli avvenimenti. Quindi tra l'altro è una sentenza pronunciata rispetto ad una base fattuale assolutamente indiscutibile, perché le difese dinanzi alla Corte di Cassazione non posero questioni, non posso definirle di fatto perché sarebbero state inammissibili, ma comunque in qualche modo attraverso lo schermo del vizio di motivazione concernenti la ricostruzione del fatto. E si dice in quella sentenza non soltanto quanto già ho detto, ma si dice che quelle operazioni militari risultarono chiaramente preordinate alla esecuzione di un eccidio di massa e che questa prova non soltanto risultava dalla dichiarazione del testimone Bie, ma risultava addirittura dalla circostanza che negli archivi militari era stata trovata documentazione a firma degli stessi responsabili del massacro, dalla quale risultava la falsa informazione secondo la quale erano stati uccisi 270 banditi in occasione di un'operazione di rastrellamento. Poi, oltre che questo dato di natura documentale, che quindi individuava perfettamente le responsabilità di chi aveva inteso archiviare falsamente quella informazione, attribuendo l'operazione alla realizzazione di scopi militari e non di scopi di rappresaglia e di massacro, appunto, di inermi popolazioni civili, in maniera assolutamente chiara parla della preordinazione, della strumentalità, delle attività, diciamo, militari compiute nella occasione e di elementi probatori costituiti dalla identità delle modalità esecutive. Queste persone, proprio in ubbidienza di un piano preordinato e premeditato, vennero dapprima arrestate dopo un rastrellamento, condotte contemporaneamente all'interno di luoghi chiusi ma in spazi isolati ed uccise immediatamente con l'uso di armi automatiche e di bombe a mano. Ci troviamo quindi in un contesto, mi sia consentito, nel quale allora quando si parla di responsabilità di comando in maniera assolutamente chiara, per quel dovere di interpretare i fatti che un operatore del diritto ha, si parla sostanzialmente di un qualche cosa che costituisce una etichetta, responsabilità di comando, ma si dice tuttavia parlare di responsabilità di comando non esime il giudice dall'indicare quale sia stato il contributo. E allora io mi permetto di domandare: è questa l'affermazione di un principio giurisprudenziale che sarebbe già viziato di incostituzionalità nella sua struttura, o è semmai l'affermazione di un principio ben diverso che quindi funziona da limite ad una pretesa affermazione di responsabilità oggettiva? Non si può parlare di responsabilità di comando come una sorta di coperta al di sotto della quale mettere ipotesi prive di ogni elemento giustificativo della responsabilità penale sul piano dei nessi di collegamento materiale e psicologico, in quanto il giudice non può esimersi dallo spiegare ciò che in realtà questo soggetto avrebbe fatto contribuendo al verificarsi dell'evento. D'altronde il lessico utilizzato dalla Corte di Cassazione è assolutamente chiaro nel dire che rispetto alle singole posizioni venne individuato uno specifico atto di contribuzione al verificarsi di quell'evento. E allora, ripeto, stiamo parlando di nulla, ma soprattutto stiamo parlando di un contesto, quello della esecuzione di un massacro di popolazione civile, non trasferibile, eccellenze, altrimenti si perde il senso della realtà. Il diritto appare essere un qualche cosa che poi viene utilizzato piegandolo in maniera impropria ad esigenze difensive, accusatorie del momento, senza che questa esigenza del soggetto che manipola la giurisprudenza abbia una qualche correlazione con i fatti. Si può trasferire, dicevo, questo contesto di massacro di popolazioni civili ad un abuso d'ufficio pretendendo che quella regola inesistente del comando e semmai evocata per giustificarne la esclusione in senso limitativo, in senso di indicazione di un qualche cosa che senza la specifica indicazione di un contributo non può reggere quella base causale che costituisce il contenuto dell'articolo 110. E se le cose vengono intese per come io credo debbano essere intese, abbiamo semmai la, non soltanto mi sia consentito, ma credo che a questo punto sia superfluo quella che certamente non è una giustificazione, l'affermazione che io quella sentenza l'avevo letta anche allora e l'avevo letta integralmente. Forse avrò peccato di completezza perché mi era sembrato di essere eccessivo nel criticare un accostamento che obiettivamente non aveva alcun significato di essere. D'altronde, e proprio per dare completezza ancora una volta a quello che avevo riferito nella occasione precedente, questa massima non è isolata. Questa affermazione di un principio rilevante, la base causale nel concorso di più persone nel reato, dotata di una sponda probatoria significativa, è affermata con la stessa categoricità della sentenza Sommers in altre due sentenze della prima sezione della Corte di Cassazione, presidente Sossi, giusto per citare, ci troviamo a Genova, un illustre giudice genovese, relatrice Cassano, pubblico ministero con conclusioni conforme, Viglietta pubblico ministero, ricorrente Grillo, pubblicata sulla Guida al diritto del 12 agosto 2006, numero 32, pagina 101, dove si dice la stessa identica cosa, non è il giudice esentato dall'obbligo. E ancora una volta, giusto per dire, di diverse composizioni della Corte di Cassazione, udienza del 22 settembre, 10 novembre, data del deposito 2006, presidente Bardovagni, relatrice Cassano, io ne avevo parlato a mente perché sono massime talmente rilevanti e importanti che segnano un ritorno, voglio dire, della giurisprudenza a livelli veramente importanti, decisivi, cioè dire questo giudice che non gioca con le formule ma che entra dentro i fatti e vuole che i fatti siano realmente dimostrativi di un atto di concorso, ricorrente Ivascu, anche questa pubblicata alla pagina 80 del numero 49 di Guida al diritto in data 23 dicembre dell'anno 2006. Allora, se questi sono i principi giurisprudenziali e non certo quelli assolutamente inimmaginabili, tutto può succedere, Corte di Cassazione può anche impazzire, per amor di Dio, ma certo, voglio dire, non sarebbe ove mai accadesse quella una sentenza da utilizzare. La Corte di Cassazione non ha minimamente detto una cosa del genere, anzi ha utilizzato quella espressione, funzione di comando, in senso limitativo, perché è chiaro che chi esercita funzioni di comando e contribuisce, la sentenza Sommers parla di un intero battaglione che era stato destinato da un ordine che è stato chiaramente individuato quanto a provenienza e delle intere quattro compagnie che componevano quel battaglione come preordinato alla commissione di fatti che scaturivano da un ordine che era stato impartito con la individuazione degli esatti soggetti che quell'ordine avevano dato. Signori del Tribunale, io mi scuso per questo intervento che mi auguro sia stato sintetico, non posso che rinnovare la richiesta di assoluzione già a suo tempo formulata.
Grazie Avvocato. Chi è che deve parlare?
Grazie. Vedo un avvicinamento familiare.
gentili preoccupazioni. Signore del Tribunale, Presidente illustrissimo, gentile signore, io vi dico la verità, replico con un po' di fastidio, ma a questo punto chiedo se sono autorizzato a replicare, perché vedo che non c'è il pubblico ministero, non vorrei che fosse colpito da altro stato influenzale, magari con alterazioni febbrili, quindi vorrei sapere se posso continuare, se ho l'autorizzazione a continuare oppure...
Ecco, avvocato, il pubblico ministero è rappresentato dal dottor Cardona.
No, sì, una delle accuse che mi sono state fatte l'altra volta è di aver parlato in sua assenza, quindi vorrei... Lo mandiamo a chiamare, cosa facciamo?
Forse non è una replica.
Allora, quindi secondo lei non dovrei replicare, visto che nella replica il pubblico ministero ha detto che l'unico argomento di replica è quello che ha rivolto nei miei confronti. Lo ha detto lui. Se vogliamo sentirlo dalla registrazione lo sentiamo. Comunque, dicevo, replico con un po' di fastidio perché... avrei fatto volentieri a meno di replicare, tenuto conto che in realtà i pubblici ministeri non hanno assolutamente rispettato quello che è il dettato dell'articolo 523 quarto comma. In quest'aula abbiamo sentito per circa due ore argomentazioni di ogni genere, tranne repliche strettamente inerenti a quelle che erano state le discussioni dei difensori, fatta eccezione per i 10 minuti, quarto d'ora che riguardavano il sottoscritto. Abbiamo sentito parlare di Amnesty International, evocare il caos nella nascita del mondo. Abbiamo assistito a dei colpi di teatro ad effetto suggestivo che non si possono confinare in battute in sede di replica. Abbiamo sentito dire che il pubblico ministero è stato fatto oggetto di trattative e gli sono stati proposti dei patteggiamenti e siccome il pubblico ministero non ha accettato queste transazioni processuali, questi patteggiamenti, è stato attaccato violentemente in ogni modo. Allora, se una cosa di questo genere si è verificata, un pubblico ministero che ha il coraggio di fare queste affermazioni viene in aula il primo giorno che inizia questo processo e denuncia ai suoi giudici che è successo questo e denuncia magari che ha aperto un'indagine, un'inchiesta nei confronti di chi ha fatto il patteggiamento. Non si vengono a fare queste battute in sede di replica. Ed altra battuta in sede di replica, si viene a dire abbiamo finalmente scoperto la gente con la coda di cavallo. Bene, l'ha già detto l'avvocato dello Stato. Si dà il caso che questo agente non sia imputato in questo procedimento e pacificamente non è un agente del settimo nucleo, quindi anche questo è un colpo di teatro che si vuol dare così. Si è parlato di Stazzema, di Ruanda di nuovo e in una forma, non so, dopo che tutti i difensori gli avevano detto guardate pubblici ministeri che non si può parlare di diritto penale internazionale perché e ha delle particolarità ben specifiche, non si possono dire queste cose e cercare di accostarle a questo episodio che in fin dei conti ha lasciato 3 persone di codice rosso. Lui ha aggiunto, come si suol dire giocando a briscola, un carico da 10, ha detto la gente che si tocca la patta è la gente che stupra in momenti di guerra, quindi io equivalgo quel gesto, equiparo quel gesto volgare a uno stupro di quella persona. Cioè, qui siamo veramente a delle forme di delirio accusatorio, insomma, non so se ci si rende conto di quello che si dice. E poi, ovviamente, cercando di girare in giro alla famosa generica accusa del non poteva non sapere, viene a dire che non si poteva non aver visto, che non si poteva non aver sentito, che non si poteva non aver odorato, eccetera, eccetera, poi parla di Zagrebeschi. E poi, in una forma di autoinvestitura, di superiorità intellettuale, peraltro incomprensibile perché non si riesce a rendersi conto in base a che, se non per una propria convinzione, comincia a dare le pagelle a tutti e a bacchettare tutti. E non rimane esente da questo neppure il Tribunale Illustrissimo, perché ricorderà al Tribunale che questo pubblico ministero lo ha accusato di non aver approfondito i comportamenti illegali compiutamente. Invece di essere grato al Tribunale, che ha sentito oltre 300 testimoni, di cui almeno la metà inutili, accusa il Tribunale di non aver approfondito le situazioni che si sono verificate. Ricorderà il Tribunale quando sempre questo pubblico ministero ha posto in atto lo sciopero bianco, che per alcuna udienza non è più venuto, perché evidentemente secondo lui la direzione dell'udienza non era come gradiva lui. E poi dà anche i voti alla difesa. Io mi esimo da, perché ci sono stati gli interventi degli altri difensori che hanno replicato, ma ha definito un intervento sgradevole di un difensore, un altro di un altro difensore addirittura farsesco, ha lanciato delle domande sempre per accusare di scarsa consistenza il collegio di difesa, ma chi è che ha difeso Cicci Marra? Io non so cosa gli può importare al pubblico ministero di fare queste affermazioni. Ha attaccato un professore di grande valore come il dottor Dasso, il professor Dasso, che comunque è presente e certamente in grado di rispondere a risposte, non ha bisogno della mia, del mio intervento. Ritengo però poco elegante dire che un titolare di cattedra non abbia letto una sentenza, o se l'ha letta male, oppure non se lo ricorda. Poi fa ancora con raccomandazione al Tribunale dicendo: ci sono stati degli sconfinamenti in questo processo di discussione, il Tribunale non si faccia suggestionare da questi sconfinamenti. Mi creda il Tribunale, io ho risentito questa requisitoria, questa replica requisitoria più di una volta, perché volevo, effettivamente non volevo dire cose che non fossero state dette o che non avessi capito io, perché molte volte con i microfoni uno si allontana, si stacca, io credo che devo pagare pegno all'età e magari perdo qualche battuta, quindi l'ho risentita più volte e ad un certo punto affastella una serie di frasi roboanti di difficile comprensione, perlomeno per me, che ho voluto risentire, e non riuscivo a capire il perché, e poi ho capito perché si stava preparando a fare l'affondo nei confronti di questo modesto difensore. Che pensi il Tribunale, che personalmente si prende tanto poco sul serio, di essersi fatto fotografare con la toga e il bavaglino e con due fagiani in mano per rievocare la Zecca Garbugli di vecchia memoria? Quindi si figuri. La mia replica non è per la persona, è che non è accettabile l'atteggiamento tenuto da questo pubblico ministero nei confronti della toga, nei confronti della funzione. Esordisce dicendo: questa sì che è una replica, quando tocca a me, quindi posso replicare. Se non è questa replica, dice, cos'è replica? E assicura al Tribunale: non lo faccio per ego personale. E comincia con una lezioncina, dice: ma io francamente non mi capita quasi mai o mai di andare in un'aula e sentire i nomi dei pubblici ministeri, e la funzione, e la toga, ci dà una lezioncina proprio a livello primo corso di giurisprudenza. È l'ufficio, il PM impersonale, è fungibile. Io lo ringrazio anche di questi chiarimenti, ma questo francamente lo sapevo anch'io. Mi era stato insegnato al primo anno di giurisprudenza, ci avevano spiegato che il PM è fungibile. E siccome, diciamo, l'uditorio non era granché qualificato, perché arrivavano da tutte le parti, non c'era più una volta la selezione del classico, eccetera, ci spiegavano anche cosa vuol dire fungibile, cioè come i fagioli, un fagiolo vale l'altro. E quindi non è che la cosa mi sorprenda quando ci venga a dire che l'ufficio è fungibile, però si badi. E qui io, parlando di quell'argomento, ho fatto il nome, credo che sia l'unica volta, che poi mi sono anche risentito per vedere se avevo accennato, perché di questo processo si sono occupati 7 pubblici ministeri, non uno. E mi sembrava corretto a un certo punto, mentre stavo rappresentando ai miei giudici come era stata confezionata questa prova, dire anche chi, perché mi sembrava non corretto attribuirlo agli altri 5, tant'è vero che ho detto, ricorderete, il dottor Cardona in questa vicenda non era, lo dissi unicamente perché mi sembrava corretto. Ma la cosa che mi ha colpito è proprio anche l'inizio, quando si dice e si taccia il difensore di scarso spirito cavalleresco per aver parlato in assenza del pubblico ministero. E io vengo ad apprendere il giorno 30 che il pubblico ministero si è assentato perché è colpito da una forma influenzale con stato febbrile. Lo vengo a sapere il giorno 30. Io credo che se questo pubblico ministero si fosse alzato, avesse detto al Tribunale Illustrissimo non sto bene, gradirei un rinvio, e avesse chiesto a me se ero disponibile a rinviare la discussione su quei punti, credo, io sicuramente no, ma sono certo che neppure il Tribunale si sarebbe opposto. Presidente, eravamo nell'aula piccola della Corte d'Assise, avevo il pubblico ministero molto vicino, io non l'ho sentito né starnutire, né tossire, né soffiarsi il naso. Devo dire che avendolo molto vicino lo guardavo con la coda dell'occhio e l'ho visto alzarsi con un modo di stizza e andar via. E ho detto, boh, sa cosa andrò a dire e quindi non vuole partecipare, non vuole essere presente. Perché si badi bene, lui sapeva benissimo cosa io sarei andato a dire. E quindi mi sembra questo discorso dell'assenza dovuta a un problema fisico, mi sembra un po' una patetica giustificazione. Ma comunque, il pubblico ministero evidentemente ha subito delle forme di stress, non c'è dubbio. Il processo è durato 3 anni e mezzo, malgrado le loro dichiarazioni, credo che abbia la sensazione che questo processo alla fine, essendo carente di prova su certi elementi, gli stia sfuggendo di mano, è un po' una sua creatura, parliamoci chiaro, una creatura sua e del Genoa Social Forum. Genoa Social Forum, Agnoletto, che difende con l'unghia quei denti, ma lo capisco anche Agnoletto, perché se non ci fosse stata la Diaz non sarebbe mai diventato parlamentare europeo, quindi lo capisco. E da quell'altro sedicente penalista che ogni tanto compare in aula a difendere il Genoa Social Forum, a modi vecchio leone stanco con una criniera di capelli biondi che mi fa un'invidia da morire, che vi ha chiesto 300.000 euro di danni per il Genoa Social Forum. Non magari spiegando per quale motivo, ma comunque ve l'ha chiesto, magari forse per rifare il guardaroba, non lo so. E dico, e il pubblico ministero evidentemente ha subito questa situazione, la sta subendo, peraltro c'è anche da dire che nel corso di questi ultimi periodi ha avuto anche degli stress di altro genere, coinvolto in polemiche, in tragiche situazioni di processi, di vicende giudiziarie abbastanza tragiche, quindi io credo che a un certo punto abbia un attimo perso il controllo dei suoi nervi. Perché, si badi, dopo aver detto e aver accusato me di scarsa cavalleria, perché non mi sono fermato e nessuno mi ha comunicato che non stesse bene, riscontro un calo impressionante, imbarazzante di memoria nei confronti del pubblico ministero, perché io le cose che ho detto alle signorie loro, le ho ridette pari pari, anzi, le ho dette prima, il giorno 30 ottobre 2004 davanti al giudice dell'udienza preliminare. Ma pari pari proprio, Presidente. Anzi, forse, onestamente, sono stato anche più pesante che non qui di fronte a voi. E il pubblico ministero, che anche in allora accennò ad andarsi, gli dissi: no, non se ne vada, stia qui, così le sta a sentire. E io, davanti al giudice preliminare, dico: ho individuato un particolare accanimento dell'accusa nei confronti di Nucieri e di Panzieri. Il pubblico ministero ha un giocattolino, è al giocattolino che lo può portare a un risultato, e allora lo deve rinforzare in tutti i modi. Sono state violate le norme del codice di procedura penale e i diritti della difesa. E dicevo, sono state mandate le informazioni di garanzia a tutti, anche quelli che erano in ospedale, tranne a Nucieri e a Panzieri. Mi viene proprio la frase. Dottor Duca, dico, rimanga in aula. Non è obbligato, però rimanga in aula, così poi mi risponde. E vado avanti e dico a Nucieri e a Panzieri, invece arriva un avviso come persone informate sui fatti. E faccio prima il racconto di quello che succede in quel corridoio. E anche qua dico prende per un braccio, ma era metaforicamente, tant'è vero che aggiungo, viene fatto entrare, diciamo educatamente, con la forza, e poi vogliamo mettere il verbale spontaneamente? Giudici illustrissimi, c'era il giudice dell'udienza preliminare che mi guardava con gli occhi sgranati, che io interpreto come lo stesso sentimento, la stessa sensazione, la stessa domanda che si è posto il tribunale quando mi ha chiesto, ma lei l'ha denunciato? E io ho detto no, e rispondo, ma io non voglio denunciare, ci mancherebbe altro. Io l'ho anche detto prima, non mi interessa. Io voglio solamente far vedere l'atteggiamento che viene tenuto in questa vicenda, come viene fatta costruire questa vicenda. E vado avanti, vi risparmio di leggere il tutto. Si badi, poi comunque lo rivediamo al verbale, perché tanto... che era talmente lontana da me l'idea di un attacco personale, anche in allora, che non ho neanche riferito a Nucieri, a Panzieri, quello che c'era nel verbale e quello che è successo. Era talmente lontana l'idea di un attacco personale che non l'ho nemmeno detto ai loro capi, a Fournier e a Canterini, tant'è vero che Fournier, che era presente l'altro giorno alla discussione, all'uscita mi diceva: ma avvocato, ma queste cose lei a me non ce l'ha mai dette. No, non ve l'ho mai dette, perché non mi sembrava il caso di eccitare ancora più gli animi, e quindi non ve l'ho detto, non mi sembrava il caso, non aveva nessuna intenzione. Quindi la mia era semplicemente una forma di rappresentazione. E cerco di guardare quello che ho scritto, perché non vorrei uscire dal seminario. E quindi è estremamente imbarazzante sentire un attacco di questo genere che viene fatto dal difensore. Sentirsi dire che ho perso l'occasione di imparare una lezione, come si può fare una discussione? Io ho apprezzato la lezione, la discussione di mio figlio, mi fa piacere che l'abbia apprezzato anche lui. Senza scadere nel attacco personale, io non sono scaduto. Ho dovuto per forza di cose individuare, ma io lamentavo il modo di portare avanti un'indagine da parte di un rappresentante dell'accusa. Poi a me di Enrico Rinaldo Zucca, non me ne puoi portare di meno, francamente. Che non ho colto l'occasione di imparare, che ho sconfinato in quella terra di nessuno, andando oltre il confine del confronto civile. Signor Tribunale, io vi ho letto quello che è stato la mia discussione davanti al giudice dell'udienza preliminare e vi aggiungerò qualcosa. Alla fine della discussione davanti all'udienza preliminare, al giudice dell'udienza preliminare, siamo andati a prendere il caffè. Caffè offertomi da questo pubblico ministero, con presente l'altro pubblico ministero, che aveva fretta di andare a vedere la partita Milan-Sampdoria, con presente mio figlio, con presente l'avvocato Paolo Costa, con presente l'avvocato Aldo Nappi e forse con la Elena. Siamo andati a prendere il caffè e mi ha detto le offro il caffè, perché lei, avvocato, ha ragione, mi ha detto. Però cosa avremmo potuto fare noi porvi i pubblici ministeri con quegli elementi che avevamo? E lei capisce che è estremamente imbarazzante sentirsi dire a un certo punto, rida, sentiamo, imbarazzante sentirsi dire che viene fatto un attacco violento in sua assenza. È imbarazzante pensare che c'è stato qualcosa evidentemente nella testa del pubblico ministero che è variata, perché se prima stai a sentire, senti tutto, offri il caffè e mi dici addirittura, è chiaro che è detto fuori dall'ufficialità e quindi al valore che ha, mi dici queste cose, dopodiché mi attacchi in questo modo, quando sai benissimo che io avrei ridetto le stesse cose, perché non solo te l'ho detto in allora, ma te l'ho detto qualche giorno prima della mia discussione, nella quale dicevo io ripeterò le cose che ho detto. E poi viene qua e fa la discussione e dice io non ho mai preso sotto braccio nessuno e quindi figuriamoci se ho preso sotto braccio quello. Mi sembra francamente un'argomentazione un po' debole. E forse tradito dal subconscio definisce l'esame che, alla quale sottopone Nucera interrogatorio. Forse gli scappa un po'. E fa le interpretazioni verbali di questo verbale di sommarie informazioni e dice attenzione, questa avvocata non capisce niente, lo dimostra il fatto che io spontaneamente lo attribuisco semplicemente a Nucera che fa queste dichiarazioni di voler essere sentito come persona garantita e non come testimone. Perché poi dopo ci spiega anche cosa vuol dire ADR, a domanda risponde e quindi risponde. In realtà, signor Tribunale, non è andata così, perché quelle cose le ho dette io in corridoio, dicendo non vuole entrare Nucera, eccetera, eccetera. Non le ha dette Nucera. Quando sono entrati, e questa è la versione di Nucera, che mi viene riferita, ma non ho motivo per non credere così, si mette al computer e scrive questa cosa attribuendo a Nucera e poi gli dice adesso lei mi risponde. E Nucera dice no, io non voglio rispondere. Allora gli dice guardi che se lei non risponde la indago anche per reticenza. E a questo punto il povero Nucera risponde. E allora che significato ha dire ADR? È una domanda alla quale spontaneamente il Nucera risponde. Questo che cos'è poi, signore? È un falso ideologico, è una rappresentazione di una cosa che non è avvenuta, è un attacco isterico del pubblico ministero che si trova di fronte a questa situazione. Io onestamente l'ho preso come uno sgarbo nei confronti del difensore, perché mi ha tirato la porta in faccia, ha detto non stia a sentire quello che dice quel, nel senso, rincoglionito del suo difensore, e io l'ho preso come uno sgarbo, fatto l'ennesimo o il secondo, adesso diciamo il terzo o il quarto sgarbo nei confronti del difensore. Non mi è passato neanche per l'anticamera di cervello di fare una denuncia, però le cose sono avvenute così. Dopodiché mi domando se quello che è veramente avvenuto è riportato fedelmente in quel verbale. Ma attenzione, ripeto, non è tanto questo che mi interessa. Quello che interessava a me era dimostrare come è stata confezionata questa prova. Lo stesso pomeriggio vengono convocati Nucera e Panzieri, gli unici due che non vengono raggiunti da informazioni di garanzia, vengono sentiti come testimoni. Vengono sentiti nello stesso corridoio da due pubblici ministeri diversi che entrano alternativamente nella stanza di uno e nella stanza dell'altro, a modo interrogatorio tipo CSI e quelli che si vedono in televisione, dicendo: ah, ma guarda che Nucera ha detto una cosa, ah, ma guarda Panzieri che ha detto un'altra cosa, per metterli in difficoltà, al punto tale che, non trovando altro argomento, si dice: ma tu Nucera hai detto che hai dato un calcio nella porta, e invece Panzieri dice che è lui che ha dato un calcio nella porta. E Nucera si chiede poi nel verbale, papà, dice: ma le porte, la porta era a due ante, io mi ricordo di aver dato un calcio a una, può darsi che Nucera aveva dato un calcio all'altra. A questo punto cosa succede? A questo punto è interessante vedere cosa succede. A questo punto il signor pubblico ministero ha il coraggio di venire a dire che loro hanno rispettato, vorrei ripetere le parole, ossessivamente, minuziosamente, pedantemente le norme di garanzia del codice di procedura penale. Viene disposta una consulenza, dopo che è finito l'interrogatorio, sul giubbotto. Ve l'ho già detto l'altra volta, ve lo ricordo. Lucera poi viene, mi racconta, mi dice: sono disposto sui danni del giubbotto. Io gli dico: guardi, lei è parte lesa, ma questo giubbotto non è nemmeno suo, non so. Sì, sì, ma assolutamente. Leggiamo, perché pone l'accento il Ministero sul fatto che ha disposto la consulenza a senso dell'articolo 360, cioè degli atti irripetibili. E io mi domando quale irripetibilità mai avrebbe potuto ingenerarsi in questo giubbotto e in questo, perché è lì, se vogliamo fare a un certo punto un incidente probatorio lo facciamo, non è una persona anziana che si deteriora o che scappa, non è una prova che evapora, è lì il giubbotto, quindi comunque lo disponiamo alla perizia con il 360. Io vi leggo qual è la motivazione. La motivazione è: ritenuta la necessità di procedere ad accertamenti tecnici sugli indumenti indossati dall'agente Nucera Massimo, che è anche da considerarsi parte offesa in relazione al delitto di quell'articolo 56 575 CP, commesso da ignoti nel corso dell'operazione di polizia all'interno dell'istituto scolastico denominato Diaz Pertini, e che tali accertamenti possono presentare aspetti di irreperibilità, avvisa la parte offesa Nucera Massimo che il giorno 9 gennaio alle ore 12 in procura verrà conferito l'incarico ai consulenti tecnici soprannominati, non sono nominati, vabbè, e che la legge riconosce a lui la facoltà di nominare i propri consulenti tecnici che hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico. Sotto, il presente atto è da considerarsi quale informazione di garanzia a sensi del 369 CPP per la persona sopraindicata, Nucera, in relazione al reato come sopra specificato, commesso in suo danno, con avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia. Nucera viene tranquillo, fa: ciao, cazzo, non mi hanno sentito così. Ricorderà al tribunale che l'altra volta io ho detto che era talmente tranquillo e talmente sereno che a un certo punto non è venuto in mente a nessuno di fare un discorso di questo genere. E con questo il signor pubblico ministero pretende di dire che in quel momento Nucera era una parte lesa, che era solamente una parte lesa e che non aveva diritto a nessuna informazione di garanzia, neanche per le lesioni, e dice alle signorie loro, tantomeno per il falso, perché non c'era ancora la prova di nulla. Si dà il caso che il giorno 9 gennaio, quando viene conferito l'incarico al RIS, il quesito sia questo: esaminino e descrivano i periti I reperti in sequestro costituiti da giubbetto protettivo e giacca, nonché da coltello, in particolare la natura delle lacerazioni riscontrate sugli indumenti predetti, ricostruendo la possibile dinamica dell'azione che ha prodotto tali lacerazioni con il coltello indicato come strumento, anche alla luce delle dichiarazioni della stessa parte offesa di cui ai verbali in atti che vengono contestualmente consegnati. Pare alle signorie loro che quando è stato dato questo quesito non fosse già indagato il buon Cera per un'ipotesi di falso sul giubbotto? Viene allegata come atti, vengono allegati come atti da fornire ai consulenti, l'annotazione di Nucera del 22 luglio 2001, quella annotazione di cui io vi ho tediato a lungo dicendo come c'è un'annotazione che certamente non è scritta da uno scrittore di Gialli né da un giurista, dove dice ho avuto una coltellata e poi pian piano spiega, c'era uno che ha fatto un gesto, io non me ne sono neanche accorto, sono andato avanti, poi sono tornato indietro, la luce mi ha fatto vedere un coltello, l'ho preso in mano, sono sceso dalle scale, scendendo dalle scale con la luce mi sono toccato il giubbotto, a questo punto ho collegato le cose, quindi poi ci si viene a dire ma perché non hanno fermato quello lì, ma perché non ci sono testimoni. Testimoni di che? Che Nucera realizza quando è in fondo alle scale, quando esce, che c'è stato questo gesto con un coltello. Testimoni di che? Di che? Di un episodio del quale non si è reso conto nemmeno lui? Fermo e arresto di questa persona che lui ha preso come uno che si è opposto così in qualche modo, e gli ha dato un colpo di tonfa, ha detto anche sbagliando il modo. Testimoni di che? Ma cerchiamo delle cose serie per questo. Viene messo poi a disposizione il verbale di assunzione di informazioni rilasciate dall'agente scelto al dottor Francesco Lalla, con questo sostenendo che quando è stato sentito dal procuratore capo dottor Francesco Lalla non ha raccontato la dinamica dell'incidente, non gliel'ha chiesto nessuno. Gli ha detto c'è stato questo episodio, lui ha risposto sì c'è stato questo episodio, poi mi sono accorto eccetera eccetera, non gliel'ha chiesto nessuno. E viene, tra l'altro, legato il verbale di assunzione di sommarie informazioni testimoniali. Questo qui non è utilizzabile. E ha il coraggio sul Ministero di venire a dire ci sono le garanzie, non è utilizzabile, la difesa si è opposta, il Tribunale gliel'ha restituito, che di cosa si lamenta? No, questo verbale è agli atti, perché è allegato alle perizie che sono state prodotte. Ovviamente il Tribunale, nella sua correttezza, qualsiasi cosa dovesse dire di questo episodio, non utilizzerà quello lì, ma c'è, è agli atti, quindi è l'ennesima cosa non vera che viene detto su questa circostanza. E poi cosa vi dice per giustificare di non aver mandato l'informazione di garanzia a Nucera? Scusate, le abbiamo mandate per tranche e evidentemente lui non era in quella tranche, ma dice ma perché avremmo dovuto mandare l'informazione di garanzia a Nucera che non era ancora indagato di falso? Ma Nucera te la dovevi mandare perché avrebbe dovuto essere indagato per lesioni, e lo dice lui stesso, perché dice noi abbiamo mandato l'informazione di garanzia innanzitutto a quegli agenti che avevano referti perché avevano subito lesioni. Per noi quello significava che una colluttazione c'era stata con quelli che erano dentro, e quindi è chiaro che se c'è stata una colluttazione dovevamo valutare se era stata corretta o se aveva ceduto. E Nucera che riceve due coltellate non è uno che ha avuto una colluttazione? E Nucera che dice di aver dato dei colpi di tonfa a questo, di essergli passato sopra, non è uno che ha avuto una valutazione? Beh, io veramente, cioè, si portano argomentazioni che si elidono da sole, non ce ne se ne rende conto. E allora cresce la perplessità del difensore e cresce la convinzione che si stia a un certo punto vagando un po' in un mondo confusionale e si cerchi di dire tutto quello che si... Io avrei voluto sentire dire che queste cose non erano successe, che non era vero che c'erano interrogatori incrociati, che non era vero che si faceva questi discorsi, che non era stata mandata l'informazione per dimenticanza, ma nel momento in cui si
presenta Nucera col difensore e dice: io sono la mia squadra che ha ricevuto le informazioni di garanzia, voglio anch'io essere assistito dal difensore. L'opposizione che si fa da parte del pubblico ministero è: ma io l'avevo convocato come test, come avrei fatto a sentirlo come imputato? Perché ci sarebbe voluto un'organizzazione particolare a farlo entrare e dire: ok, adesso ti contesto anche a te le lesioni, c'hai il difensore, vuoi rispondere o non vuoi rispondere? Sarebbe stato molto difficile, sarebbe stato impossibile. Quindi lui in quel momento, malgrado Nucera si presenti e malgrado Nucera rappresenti questo desiderio che è un suo diritto, non si mette in atto, definisce l'istanzino un foglietto qualunque e si continua ad andare avanti. Che sostenere determinate cose vuol ancora avere un bel coraggio, cioè veramente un minimo di discorsi logici, di credibile, o ci prendono tutti per imbecilli, quindi a un certo punto non si capisce niente, oppure diciamo un po' delle cose serie. Stiamo mandando in Camera di Consiglio un tribunale che dovrà prendere delle decisioni che saranno comunque pesanti, sia in un senso che nell'altro. Cerchiamo di farli riflettere su cose serie, non diciamo delle cose. Panzieri, perché non viene mandata l'informazione di garanzia a Panzieri? È quello che ha partecipato a questa situazione. Panzieri è quello, Robocop, vi ricordate che l'ho detto, che quando viene sentito dice: sono io il primo, lui quello lì che entra. E se era il primo che entrava, non era ipoteticamente uno che avrebbe potuto commettere delle lesioni e quindi avere l'informazione di garanzia? Ma c'è di più. Panzieri è di Salerno, del nucleo di Caserta, Scuola Lievi di Caserta, viene mandato in aiuto al settimo nucleo proprio in quei giorni per quell'operazione. E perché viene mandato, signore, al tribunale? Perché lui è ispettore istruttore, cioè è allo stesso grado di Basili, ispettore istruttore. E allora, se Basili viene rinviato a giudizio perché non ha la squadra, ma essendo un ispettore istruttore avrebbe dovuto avere ancora più attenzione degli altri per intervenire, evitare che queste lesioni venissero portate alle estreme conseguenze, e Panzieri. Tra l'altro è il primo che entra, è istruttore, ispettore istruttore. Ce ne sono ben due motivi per inviargli l'informazione di garanzia, ma ce n'è un terzo più importante. Bisogna tenerlo come testa da mettere in contrapposizione a Nucera, perché bisogna creare questa situazione probatoria per questo giubbotto, perché se manca il giubbotto rimangono solo le bottiglie, che poi si dovrà vedere dove, come, perché e chi, ma rimangono solo le bottiglie. Quindi tutte le accuse che a un certo punto vengono sostenute da parte dell'ufficio del pubblico ministero, davanti a un discorso come questo, quantomeno a un tentativo di accoltellamento, poi diceva Porciani, se ne erano parecchi dentro, di Black Bloc, non solo uno, cade la tesi dei pubblici ministeri. Io dico, ci vuole un bel coraggio, francamente, a sostenere cose di questo genere. E poi io mi sento dire che ho fatto un attacco violento personale a un pubblico ministero. Io francamente ho cercato di risentirmi. Non sarò stato brillantissimo, non avrò usato tutte quelle aggettivazioni, quelle parolone che usa il pubblico ministero, sarò stato un po' più grezzo, anzi forse molto più grezzo, ma mi pare di aver dato corso a quello che è il dovere di un difensore, di rappresentare ai propri giudici come è stata confezionata una prova. Io non ho fatto attacchi personali a nessuno, ho raccontato cose che avevo già raccontato, cose alle quali ho assistito e cose che poi ho avuto modo di poter considerare. Avrei voluto farla fare volentieri a mio figlio, che l'avrebbe fatta sicuramente meglio, però non era presente lui in corridoio, c'ero io, quindi. E poi tutto sommato mi sembrava un argomento un po' delicato comunque, no? E si vedono, e quindi non mi sembrava il caso di affidarlo a un giovane, e quindi me lo sono accollato io da vecchio rincoglionito, ma insomma, cercando però in qualche modo di far capire al tribunale che le cose non sono andate come dice l'accusa. Poi non parliamo del movente di Flanelli e Robocop, perché è veramente risibile sostenere che nessuno si è accorto lì di quello che era successo e che Flanelli e Robocop a un certo punto pensano di essere i salvatori della patria e fare queste cose. L'attacco personale l'ha fatto il pubblico ministero nei confronti del difensore, che ripeto, come persona non ne può importare di meno, ma che non accetto che venga fatto nei confronti della toga, della funzione. Io ho fatto il mio dovere, signor giudice. Si chiede al pubblico ministero a un certo punto se è cambiato il modo di fare i processi. Dall'alto della sua esperienza di 24 anni di pubblico ministero, dice che la qualità degli avvocati è proprio scaduta, non è più come una volta, è cambiato il modo di fare evidentemente la professione. A me non sembra, francamente, signori del Tribunale, che sia cambiato, che siano cambiati i difensori, francamente. Io ho la sensazione che sia cambiata la qualità dei pubblici ministeri. Io ho la sensazione di essere di fronte a un pubblico ministero speciale, come l'ho definito la signoria vostra, Presidente, in uno dei battibecchi. Un pubblico ministero speciale, sì. In uno dei tanti battibecchi in cui accusa il Tribunale di fare una gestione speciale dell'udienza, il Presidente della Giustizia speciale sarà lei, non l'udienza. Che... Comunque, vede, signori della Corte, vedete che io faccio l'avvocato da 40 anni, forse anche qualcosa di più. Sono stato Presidente di Camere Penali, ci sarà stato anche un motivo per cui c'è stata questa scelta. Sono stato 4 anni membro della Giunta Nazionale delle Camere Penali. Con Presidente Frigo, Professor Frigo, quel Frigo che adesso è diventato membro della Corte Costituzionale e che probabilmente diventerà Presidente della Corte Costituzionale. I membri della Giunta venivano scelti dal Presidente. Ci sarà stato un motivo per cui probabilmente sarà stata una forma di simpatia, non lo so. Sono stato 4 anni in questa giunta e ho avuto l'onore di essere in giunta con il professor D'Ascola. Ci sarà stato un motivo anche quello, non lo so. Io in questi 40 anni ho incrociato le armi con fior di pubblici ministeri. Direi per i ministeri che hanno lasciato un ricordo di loro, dottor Marvulli, che poi è diventato presidente, primo presidente della Corte di Cassazione, abbiamo fatto il famoso processo Bozzano, io ho parlato 9 ore e mezza, quando abbiamo finito, ricordate che una volta il pubblico ministero era accanto a voi, no? È sceso in aula a stringere la mano. Eppure ce ne siamo dette, perché se non ce ne siamo dette in quell'occasione di 9 ore e mezzo. Ho fatto processi con il dottor Meloni, il famoso processo dell'Eugenio C, altro ergastolo, domicilio C, che è stato presidente procuratore capo. Ci siamo lasciati alla fine dell'udienza stringendosi la mano. Ho fatto processi col dottor Sossi, e il dottor Sossi non era certamente uno che in aula fosse malleabile. Diventato primo presidente della prima sezione penale della Cassazione, col dottor Lalla, col dottor Rovelli, procuratore, col dottor Monetti, che aveva un caratterino di quelli mica da poco, eppure finivamo l'udienza, ciascuno faceva la propria parte e poi ci davamo. Col dottor Spataro, Milano, che viene a fare i convegni che organizzo io. Abbiamo sempre finito i processi con una cordiale stretta di mano. Queste figure dei pubblici ministeri sono figure absit ignoria verbis, di fronte alle quali la figura del pubblico ministero violento, veramente lui violento nei miei confronti, sbiadisce un po', per non dire sparisce, eppure non è mai successo nulla. E comunque, a prescindere da questi che ho nominato, che mi sono venuti in mente così, io saluto tutti i pubblici ministeri, faccio udienza con tutti e nessuno si è mai rivolto nei miei confronti in questo modo. Ma alcuni potrà essere più simpatico o meno simpatico, sicuramente risulto mediamente più antipatico che simpatico, però sempre in un ambito di rispetto reciproco. E quindi mi domando se sia cambiata il modo di porsi delle difese o se sia cambiato il modo di porsi di certe pubblici ministeri. Mi domando perché si hanno questi cali di memoria, mi domando perché si arrivi a autogiustificazioni patetiche per non essere presenti, mi domando perché non si è presenti ancora oggi. È pur vero che non potrebbe più replicare, però non vorrei vedere domani sul giornale la replica di Agnoletto, dell'Arci, che dice che il pubblico ministero ha ragione. E poi mi viene in mente adesso, perché poi sono buttate lì così, senza un grande nesso logico e a flash per non infilarmi poi in ragionamenti dai quali poi non sarei in grado di uscire. Mi viene in mente adesso che tra le tante cose che ha detto è che i difensori lo hanno rappresentato come un black bloc. Io ho sentito le discussioni di tutti i difensori, perché nella mia modesta umiltà sono sempre dell'opinione, anche dopo 40 anni, che si possa sempre imparare qualcosa da un collega che parla. Magari si può anche imparare quello che non si deve dire, però si può sempre imparare qualcosa. Io non ho sentito nessuno definirlo black bloc. Ha delle forme di allucinazione, non so io, di autosuggestione. Nessuno che lo definisse black bloc. E ci sarebbero altre cose, ma credo che veramente adesso, se andassi avanti a sottolineare determinate cose, potrei essere tacciato di scarsa cavalleria, perché ho un po' la sensazione di sparare sulla Croce Rossa a un certo punto. Quindi l'argomento io lo tralascio e passo alle repliche dell'altro pubblico ministero, avrete notato che non ho più citato nomi, per l'amore di Dio, che non meriterebbero una replica, ma non in senso spregiativo, perché poi non sono argomenti che riguardano le discussioni, sono flash che possono avere anche il carattere della suggestione, ma non meriterebbero la replica. Ma prima di arrivare ancora alle repliche dell'altro pubblico ministero, vorrei dare un avvertimento ai naviganti, presente del tribunale che si sente a radio, avvertimento ai naviganti, burrasca, mare grosso, non ci provi mai più questo pubblico ministero a strumentalizzare uno dei miei figli contro di me, perché allora mi troverà sulla sua strada veramente.
Presidente, siamo alle minacce, credo. Io credo che si stia passando.
Mi troverà veramente.
Allora, io credo che queste risposte dell'avvocato siano in parte determinate dalla replica del pubblico ministero. Le minacce, se ci sono delle minacce, si procederà. C'è il pubblico ministero qui presente, per cui
chiederei che non ci provi mai più a fosse ricondotto il tono dell'avvocato a un tono più consono alla sua funzione e a quello che lui sta
il
facendo.
Il mio tono credo sia stato più che consono alla funzione. Semmai qualche problema se l'avete avuto voi.
No, io non ho nessun.
Comunque cerchiamo di andare avanti, avvocato, senza procedere su questa via. Prego.
Allora vediamo velocemente, perché alcune cose, su alcune cose hanno già replicato i colleghi, l'avvocato dello Stato, eccetera, eccetera. Il settimo nucleo è stato indagato inizialmente sotto l'aspetto di essere il corpo vendicativo che è andato alla scuola Diaz a picchiare tutti perché avevano subito 3 giorni. Arriviamo poi alle conclusioni e ci sentiamo dire dal pubblico ministero no, hanno picchiato tutti perché non ci volevano andare, perché erano stanchi, perché stavano mangiando, gli hanno tolto il boccone. Il reato di lesioni o di lesione, ne ha già parlato l'avvocato dello Stato. Si torna sul problema della contestualità dell'ingresso degli agenti, dicendo che noi non abbiamo avuto il coraggio di dire che anche i nostri hanno menato. No, è vero, sia chi ha parlato prima di me, sia questo difensore ha detto avranno anche i nostri sicuramente menato. Il problema è un altro, è vedere se hanno menato eccessivamente e chi eventualmente ha menato. Noi il discorso dell'entrata e dell'accesso, che è stato rappresentato molto bene da mio figlio, l'abbiamo fatto anche per dimostrare che quando Lucarone e compagnoni dicono che entrati hanno avuto la sensazione che ci fossero dentro già degli altri agenti, in particolare non del nucleo loro, non dicevano una bugia, era una sensazione che hanno avuto perché intanto erano entrati dall'altra parte. Questo per dimostrare anche come questi imputati, sentiti su alcuni punti, non dicevano delle bugie di comodo per addebitare agli altri. Erano entrati prima a sinistra e quindi entrando, evidentemente non sapendo che erano entrati prima gli altri, dicono semplicemente quello che hanno francamente avvertito, che poteva essere anche il discorso che fossero già dentro per altri motivi. Sul concorso dei tifosi ha già parlato l'avvocato dello Stato, quindi non mi sembra il caso ritornarci sopra. Il concorso da parte di questa accusa è una parafrasi del famoso detto cartesiano, cogito ergo sum. Loro dicono invece sum ergo concurro. Ci sono lì, allora essendo lì è pacifico che in qualche modo concorro. Si attacca poi l'onore di Fournier dicendo, ma quale onore di Fournier, che in realtà doveva dirlo subito? Fournier ha un senso dell'onore, dell'appartenenza che vorrebbero alcuni pubblici ministeri avere, e non è certamente questo un argomento. E poi si dice, ma Fournier dove è stato? Prima ha detto che è entrato. Fournier è entrato pacificamente dopo, perché lo dice, lo dimostra. Quando arriva lui con la sua squadra, hanno già abbattuto il cancello, ci sono già davanti ai portoni gli altri 30-40 del nucleo e tutte le altre forze. Lui arriva dopo, quindi per forza di cose non può che entrare dopo. E quando lui dice all'inizio, sono entrati per i primi, dice una cosa non corretta, non giusta, non vera. Una sensazione non vera. Ricorderete che Fournier non ricorda neanche l'elicottero. Ricorderete che Fournier onestamente dice, io ero talmente tra casco e tutto concentrato che non ricordo neanche gli oggetti. Ma certamente Fournier è entrato dopo. E se vogliamo dare un attimo di tempo per una persona che entra per ventesima, trentesima, quello che è, in una stanza dove ci sono più di 100-150 persone, che riesca un attimo a guardarsi intorno, a capire quello che succede, e che poi salga le scale e trova queste cose e si dice cosa ha fatto prima, francamente. Si dice che noi abbiamo detto che Balbas ha visto picchiare con una mazza da baseball, no, non è vero. Andatevi a risentire la discussione, si dice che Balbas ha visto le mazze, ma nessuno ha detto che Balbas ha visto picchiare. Si dice, in occasione di Cowell, eccetera, eccetera, che non è vero che ci sono i carabinieri, che i carabinieri non c'erano nemmeno, sono venuti dopo, e si prende a testimonianza la Concita De Gregorio, e non la si legge bene, perché la Concita De Gregorio dice di essere stata fermata due volte, una volta nella traversa dalla polizia, poi entra, passa la traversa e viene fermata la seconda volta dai carabinieri del Gais, sulla destra. E la Concita De Gregorio è quella che dice che ha visto lanciare oggetti dalle finestre, in particolare dice uno zaino. Quindi quello che dice la Concita De Gregorio è diverso da quello che i pubblici ministeri ci accusano di aver detto. E poi viene fuori per la prima volta in sede di replica, anche qui come colpo di teatro, un'interpretazione particolare della frase che Fournier avrebbe detto a Canterini, io con questi non ci lavoro più, io con questi. E qui il pubblico ministero di turno si sbizzarrisce in una ironica ricostruzione, ma come? Come si fa a dire io con questi non ci lavoro più perché non ci ha mai lavorato, non sa nemmeno chi siano, avete detto che sono dei volontari, e quindi come si fa a dire una cosa di questo genere? È chiaro che dicendo io con questi non ci lavoro più, è la prima volta che compare questa interpretazione, è riferita ai propri uomini. Ma guardate un po' veramente come si tenta disperatamente di andare a trovare argomentazioni che non stanno né in cielo né in terra. Ma da dove viene questa frase? È stata riferita da qualcuno terzo che dice ho sentito Fournier dire a Canterini io con questi non ci lavoro più, e con questo voleva dire con i suoi? È Fournier stesso che lo dice. Fournier, sentito la prima volta dal pubblico ministero, dice io ho detto a Canterini con questi non ci lavoro più, e dà l'interpretazione autentica con questi riferendomi a quelli che erano dentro che non erano dei miei. Ma dobbiamo interpretare la versione autentica di Fournier. Ma bell'imbecille sarebbe Fournier che se riferiva ai suoi la va a dire al pubblico ministero. Ma si tenta anche di dare un'interpretazione sul discorso lavoro. Lavoro è una cosa che deve essere ovviamente costante con le persone, quindi se non è costante è una frase detta in un momento evidentemente di stato di agitazione, di stato d'ira, con questi rivolta a quelli che non erano i suoi. È lui che lo dice, è lui che lo viene a dire, è lui che viene a ripetere ho visto un massacro di quegli altri e vogliamo attribuirlo ai suoi. Fournier ha lavorato fino all'altro giorno con i suoi, è andato la mattina dopo, c'era Bush, Arafat, eccetera eccetera, è andato fino all'altro giorno, fino a quando non è venuto qui a dire le cose che ha visto, che l'hanno messo in uno sgabuzzino a fare il passacarte. Ci ha lavorato ancora 5 anni con i suoi. Però si dice ancora, ma non si sono dissociati. Dopo aver detto così, dopo che Fournier ha detto io con questo non ce l'ho più, cosa hanno fatto? Cosa ha fatto Canterini? Ha fatto indagini, è andato a vedere chi erano questi, chi non erano. Canterini è partito alle 5 di mattina per andare a Roma e doveva fare questo discorso, andare a vedere chi era stato nell'ambito di 495 persone che erano in giro in quel cortile quella sera, chi era stato o chi no, chi aveva messo qualcosa che no. Poi si fa una breve accenno al falso di Canterini e si ripete ancora che Canterini avrebbe scritto violenta. No, non c'è scritto violenta. Mi spiace per voi, ma non c'è scritto violenta, c'è scritto massimo vigorosa. E la si definisce qua, perché evidentemente poi deve assumere un aspetto diverso, una noticina. Prima è un falso che supporta i verbali da poi una noticina. E poi, diciamo, i due colpi finali che veramente ci sarebbe da ridere se non fosse una situazione così. Si dice, ma badate, signori del Tribunale, che qui all'udienza abbiamo avuto 2 elementi nuovi per dimostrare che l'episodio Nucera non è vero come raccontato. È venuto Sbordone a dirvi che lui ricorda un particolare. Bordone, ve lo ricordate chi è come testimone? Quel testimone, io dico 210ista, secondo l'accusa non è 210ista, sarà 197bis, non ha molta importanza, che viene assistito, che malgrado venga assistito, viene ripetutamente minacciato dai pubblici ministeri perché non dice la verità, il tribunale sospende l'udienza perché il Bordone non lo chiede, Bordone va a parlare con il difensore, poi ritorna molto più conciliante su certe richieste dei pubblici ministeri e dopo questa sosta gli viene chiesto di Nucera e lui dice ah mi ricordo che io ero in questura e c'era un agente che poi fuori di spingere viene individuato come Nucera che stava parlando con Luperi o con Luperi e che gli stava dicendo dell'accoltellamento però gli diceva appena era entrato nel portone non alla porta di sopra. Questa possa essere presa al più come una notazione da bar, uno che è al bar che sente uno che dice, che non sa neppure cosa sia, che è lì per gli affari suoi, che improvvisamente stimolato ricorda, e su questo racconto di aver sentito in un certo momento che due persone parlavano, si vorrebbe pretendere di fondare la prova che l'episodio non c'era, non è avvenuto, o comunque non è avvenuto come lo dice lui. Poi si aggiunge, e Colucci? Dove lo lasciate? Colucci. Colucci che viene incriminato di falso qui davanti a voi, per un problema di chi ha fatto una telefonata o meno. Dice, Colucci dice di aver visto Nucera in questura con indosso il giubbotto. Colucci non si ricorda assolutamente nel suo stato confusionale. Dice una cosa che non è vera, perché ci sono almeno 10, se non più, testimoni che dicono che Nucera, quando scende, viene accompagnato da Canterini, Canterini lo accompagna da un funzionario, toglie la giacca e il giubbotto, lo mettono nella scuola di e ritorna nel piazzale in canottiera. Quindi Colucci non può dire una cosa, o meglio, si dice una cosa così, dice una cosa che non è vera, e quindi non ci si può a un certo punto attaccare le testimonianze come queste, che sono veramente risibili. Tralascio il discorso del momento, perché ne abbiamo già parlato, per lo spirito di corpo, e un minuto all'avvocato Passeggi. È stato detto dalle difese che le parti civili hanno promesso di fare, con quel lavoro notevole che hanno fatto, la ricostruzione anche dei movimenti dei capi squadra, e che se l'avrebbero dimostrato. Non ce l'hanno ovviamente dimostrato, perché obiettivamente non avrebbero potuto, e l'avvocato Passeggi replica facendo vedere alle signorie loro un filmato dove a 4 minuti e 46 secondi dall'ingresso si vede ancora un paio di agenti, probabilmente col casco opaco, ma non è neanche detto che lo fosse, che scendendo dai piani superiori hanno un atteggiamento mimico che parrebbe che stessero picchiando qualcuno. Sarà anche così, a parte l'individuazione. Ma nessuno ha mai detto cose diverse, che i nostri non abbiano picchiato. Noi abbiamo detto che questo momento di follia è durato dai 3 ai 5 minuti. Quindi può essere benissimo che a 4 minuti e 46 ci fosse ancora qualcuno che ha dato una manganellata a qualcuno. Il problema è che mi si deve dire che non solo chi è che qualcuno, ma che mentre questo qualcuno stava dando la manganellata, c'era un capo, c'era un capo del gruppo di quelli rinviati a giudizi, che era lì presente, che ha visto questa azione e che non è intervenuto. Perché se non mi si dice questo, non mi si dice nulla che a un certo punto sposti quello che è la tesi della difesa. Il Tribunale Illustrissimo dovrà nella sua sentenza motivare perché Canterini, che è fuori, che non ha il comando, che entra dopo quando è tutto finito, debba rispondere concorsualmente in cosa nel fatto che siano state provocate queste lesioni, come ha determinato, come ha rinforzato, rimanendo fuori, entrando dopo, avete visto anche dei filmati, senza tonfa, senza pistola, senza niente, senza neppure casco che gli viene poi dato dall'autista perché non sa nemmeno il casco. In che cosa ha rafforzato la volontà? Nel fatto si dice che abbia detto, mi raccomando, ammesso che sia vero, cominciate dal quarto piano e venite giù. Questa è una tecnica di ingresso, non è certamente un modo. Mi si dovrà dire perché a un certo punto, per quale motivo, dovrà Canterini rispondere di falso, per quella sua relazione, che viene definita dai pubblici ministeri, pagina 455 dell'ennesima memoria, l'ennesima requisitoria scritta, dove si parla del dottor Gratteri. Qui, siccome si deve accusare il dottor Gratteri, viene comodo anche sminuire la situazione di Canterini. Si dice, il dottor Gratteri, tuttavia, come si è visto, interviene, si preoccupa dell'avvenuta redazione di certificati medici attestanti lesioni patite da poliziotti nell'occasione. Dettaglio non da poco, che serve a difendere l'operazione e mobilita sul punto il dottor Canterini. Solo a quest'ultimo dirigente è richiesta una relazione in merito all'esito corrente delle cause. Una relazione del tutto generica viene stilata e consegnata dal dottor Canterini. È la relazione che invece nel capo di imputazione viene attribuita di frasi come fittissima, violenta, cose di questo genere, che dovrebbe essere a supporto del verbale di arresto poi redatto. Solo che a pagina 10 dice una relazione del tutto generica stilata alle 4 di mattina. E poi mi dovrete dire, per poter condannare i capi servizio, chi era presente dove, quando e come, che cosa ha visto Basili, che peraltro è uno di quelli che eventualmente è intervenuto a proteggere le persone che venivano in quel momento picchiate, che non aveva una squadra, dove doveva intervenire, su chi. Mi dovrete dire, Lucaroni e compagnoni, se hanno visto qualcuno della loro squadra che stava colpendo qualcuno. E quello della loro squadra che stava colpendo qualcuno si è accorto che il suo caposquadra lo stava guardando e che non è intervenuto, non perché non ha fatto in tempo, perché non ha potuto, ma non è intervenuto perché era condiscendente a questo atteggiamento. E questo agente ha avuto la percezione che il suo capo servizio era condiscendente e ha continuato a picchiare. Se riuscirete a dire questo, allora avremo delle sentenze di condanna. Io dubito che in questa situazione processuale, con le prove che sono state portate, voi possiate arrivare a queste affermazioni di responsabilità. E ho terminato, grazie.
Grazie, avvocato. C'è qualche... Prego.
Siamo nell'ora dell'ipoglicemia e io vorrei però essere propositivo nei confronti del Tribunale, nel senso di offrire qualche residuo contributo per una migliore considerazione di questa vicenda processuale. In primo luogo, partendo dalla produzione che il pubblico ministero ha effettuato con la sua memoria della richiesta di rinvio a giudizio del procedimento a carico del prefetto Colucci e del prefetto De Gennaro, e io vorrei far presente che si tratta di un documento utilizzabile, diciamo così, in minima parte, se non come documento processuale, in quanto credo che ci sia un grave problema di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche che lo hanno sostanzialmente ispirato. Si tratta di una fattispecie inquadrabile nel 270 primo comma, e questo lo dico al Tribunale, che è un organo giudicante, proprio perché di solito è l'organo giudicante che verifica e accerta e dichiara questo tipo di inutilizzabilità. Mi sono posto il problema, se ci fosse congruenza e conferenza rispetto all'oggetto di questa causa. Credo di sì. Ho lavorato un pochettino anche nel frattempo, portandomi avanti con la mia fatica processuale, nel senso che ho sollevato un'eccezione di questo tipo al Tribunale di Chiavari, e io qui ho, se il Tribunale ritiene di acquisirla, ma soprattutto ed esclusivamente in funzione del principio iura novit curia, curia per chi ha la R arrotata, io ho qui il provvedimento, che è un provvedimento molto semplice, perché diciamo afferma un principio che è, credo, incontestato e incontestabile, che è quello dell'assoluta impossibilità di applicazione analogica di norme di stretta interpretazione, come il primo comma dell'articolo 270, che si pongono come eccezionali rispetto a un principio costituzionale munito di riserva assoluta di legge e rinforzata di giurisdizione come quella dell'articolo 15 della nostra Costituzione. Quindi io, se non c'è opposizione da parte di nessuno, ma credo anche con l'opposizione, ritengo di dover completare quella produzione con questo tipo di documento. E poi vorrei brevissimamente spiegare il motivo di questo intervento, che viene spiegato nei confronti del dottor Dominici. Ogni difensore, credo, che parta con l'ala ferita, si dice, nel senso che deve ovviamente difendere il proprio assistito e i propri assistiti che sono coinvolti in un procedimento penale o in un processo penale come quello che è portato alla vostra attenzione, e deve fare l'interesse dei propri assistiti, proprio per cercare di curare questa ferita all'ala e cercare di farla guarire. E in certi contesti la propositività e la positività credo che possa servire al tribunale in questa opera di guarigione dopo una malattia che si protrae da circa 7 anni, un po' per tutti gli odierni imputati. Ma in certi contesti il silenzio, che di regola è neutro, acquista un carattere omissivo. Io non credo che non si possa non replicare brevemente a alcune affermazioni che sono state ripetute anche da colleghi che mi hanno preceduto, in particolare una piuttosto, importante, una sorta di fuoco di artificio in replica, come quella di eventuali possibili transazioni che sarebbero state proposte, non sarebbero state concluse, o non so quale altro esito possano aver avuto. In particolare, ma lo abbiamo letto dalla stampa, devo dire che non era la stampa, che peraltro è entrata ormai a far parte dei costituti processuali, perché lo stesso pubblico ministero in replica ha letto un articolo di Repubblica del giugno 2002, e quindi non possiamo non tenerne conto di questa diffusività, di questa situazione per la quale concetti solo abbozzati in aula vengono poi proposti come verità assolute sugli organi di stampa. Allora, a proposito di questa ipotizzata, ripeto, non sono termini che ha usato la difesa, transazione murgolo, io credo che l'obbligo del difensore sia quello di svincolarsi dal silenzio che si era imposto, per dire che nessun mandato è stato mai affidato al dottor Murgolo di effettuare nessuna transazione a favore di nessuno. Se si parla di una transazione, di una proposta transattiva da parte del dottor Murgolo, io credo che possa essere stata una proposta di un falsus procurato. E l'esito delle proposte del falsus procurator, anche quando vengano accettate, non sono la stipulazione e la conclusione di un valido contratto, ma sono la stipulazione di un contratto inefficace. Io credo che a proposito di transazioni debba essere sollevato un dubbio invece molto più forte, traendo spunto da questo accenno che non è stato richiesto da nessuno. Se per caso una proposta transattiva sia stata in qualche modo confezionata, inoltrata o accettata con riguardo alla posizione del prefetto Andreassi, noi riteniamo di non dover fornire delle risposte ad un quesito che peraltro sgorga legittimo dalle considerazioni che sono state espresse dal pubblico ministero, ed è ancora più legittimo alla luce delle vicende e delle circostanze processuali che hanno portato alla richiesta di archiviazione accolta della posizione del dottor Murgolo, alla testimonianza del prefetto Andreassi in aula del 23 di maggio del 2007, perché l'aspetto che ci induce a, in qualche maniera, a ritenere che qualche cosa debba essere approfondito in merito è che, tutto sommato, in quella situazione, proprio in quella situazione del 23 di maggio, ebbe a concretarsi un fumus di documento, di un contratto transattivo. Se ricordiamo, come credo tutti ricordiamo, che il prefetto Andreassi, unico testimone, venne in udienza con un plico prestampato, e che se il tribunale non l'avesse bloccato nella lettura, egli avrebbe continuato a presentarlo come sua testimonianza. Quindi quello, siccome mi pare di ricordare che per la transazione sia necessaria la forma scritta ad probationem, io credo che quel documento possa in qualche maniera, a livello di mera ipotesi astratta, concretare, vogliamo chiamarlo, un principio di prova scritta? Ma non è tanto quello, diciamo, l'aspetto che più ci induce a ritenere che un qualche cosa debba essere ancora chiarito, sia per quanto riguarda l'epifania muta del dottor Murgolo in udienza, sia per quanto riguarda l'apparizione fin troppo loquace del teste Andreassi. E l'altro elemento a cui facevo cenno, che ci induce a ritenere che un qualche cosa debba essere chiarito e approfondito dall'ufficio della procura, e che la testimonianza del prefetto Andreassi è puntualmente, senza la minima smagliatura, in linea con l'impostazione accusatoria, ma oltre a essere in linea con l'impostazione accusatoria, è completamente in contrasto con ogni altro costituto processuale: dichiarazioni testimoniali e non testimoniali, documenti pubblici, documenti privati, tra i quali, mi spiace ripeterlo in maniera noiosa, il reperto 199, che dà atto che l'arresto fu deciso e comunicato dal duo Andreassi Murgolo alle ore 12.15 e 12.26 della notte della Diaz. E allora noi riteniamo che se una transazione sia stata conclusa, questa transazione possa essere considerata una transazione a favore di terzo, cioè forse, devo dire, questa è una proposta non transattiva, ma investigativa, che potrebbe essere ulteriormente approfondita, forse possa essere stata conclusa dal prefetto Andreassi nell'interesse anche del dottor Murgolo, e questo riuscirebbe a comprendere il motivo e la ragione obiettiva di determinate scelte che si sono poi concretate e sulle quali noi non riteniamo di dover dire nulla di definitivo in attesa di eventuali successive future determinazioni. Transazione per transazione, io credo che con tutta serietà una proposta potremmo farla anche noi. È una proposta, anche questa, estremamente positiva, propositiva. Vuole essere un contributo di approfondimento. Vuole essere anche un contributo per convincere ulteriormente il Tribunale dell'assoluta attendibilità dell'atteggiamento e del comportamento delle difese. E la proposta è questa. Se per caso e per errore, durante la fase dibattimentale, per errore, in qualche modo possa essersi verificato che una qualche intercettazione di conversazioni telefoniche tra difensori di questo processo si sia verificata, ripeto, per errore, io chiedo che siamo ovviamente in via transattiva questa volta, con tutte le acquiescenze del caso, tra l'altro acquiescenze indispensabili data la fase in cui ci troviamo, ormai avanzata, molto avanzata del dibattimento, queste testimonianze chiedo che vengano depositate, e solo queste, a me tutto il resto non mi interessa, e vengano acquisite dal Tribunale, perché io credo che da queste telefonate, dal contenuto di questa telefonata, il Tribunale potrebbe e potrà, se il deposito avverrà, trarre la convinzione o rafforzare la convinzione che non sono state le difese a cercare di vendere la fontana di Trevi a nessuno. Ho terminato.
Grazie. Presidente, prima che l'udienza si concluda, depositeremo le note integrative relative alle spese. Prego. Io deposito per me e per gli avvocati Gamberini, Moser e Sabattini.
Io per me e per l'avvocato Caffi.
Non c'è nessun altro che deve parlare stamattina? No.
Sì, chiedo scusa, io deposito per l'avvocato Caruso.
Grazie, sì, quello rimane l'avvocato Zunino, allora il 13. Anche l'avvocato. Bene, credevo che parlasse solo lei. Quindi avvocato Biondi e avvocato Zunino, 13 e 13. Com'è? Non è un venerdì 13. Vabbè. Ecco. D'accordo. Va bene, quindi ci vediamo giovedì 13 ore 9:30. Buongiorno a tutti.